cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sono le 13:05 minuti, buona giornata a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Cose di Calcio. Come ogni giorno siete in compagnia di Antonio Paolino e di Chiara Papanicolaou. Do il buongiorno anche a Davide in regia.
Io do il buongiorno a te, ho detto guarda che voce squillante, poi mi sono reso conto che basta abbassare un po' il volume della cuffia e torna la Papanicolaou che tutti conosciamo, squillante ma un po' più bassa in cuffia, in ritorno. Ma hai sentito che bella notizia?
C'è Cuadrado, ragazzi.
Infatti, no, torna un po' il sorriso sulle labbra.
Oggi sono un po' impreparata perché l'ho dovuto
appena... Come impreparata? L'hanno detto adesso?
Eh sì, no, perché l'ho dovuto accompagnare in stazione, mi ha chiamato.
No,
attimo,
lo portano in macchina, tranquilla. Non è che adesso gli fanno un freccia rossa solo per lui da stazione Stura.
No, ci sarà qualche... Ce ne sono pochissimi da un anno a questa parte di freccia rossa. Qualcuno...
Sì, no, allora, quelli non è che sale con quelli normali, cioè non sale assieme
a
tutti gli altri.
Lui va in business,
c'è una carrozza solo per lui, come la Juventus ieri quando è partita da stazione Stura. I nostri investigatori, hai sentito prima, hanno svestito cappello,
hanno fatto fermare
rapito.
Un freccia rossa Torino Stura,
certo, per loro. Ma tu non hai visto i nostri video?
Cioè, tu lo sai che i freccia rossa partono tutti da Torino Porta Nuova, fermano tutti a Torino Porta Susa e poi proseguono quantomeno fino a Milano. Loro hanno fatto fermare un treno a Torino
e li ha portati direttamente a Reggio Emilia. Che se tu fossi salita sopra ti avrebbero fatto scendere anche se avessi avuto il biglietto. Non ci saresti salita. Sta di fatto che Cuadrado stamattina è risultato negativo. Ha immediatamente superato anche la visita di idoneità medico-sportiva per professionisti, necessaria.
No?
Quindi nulla di scandaloso, assolutamente, anche perché sono controllati praticamente un giorno sì, un giorno anche, soprattutto quando non stai troppo bene, quindi è volato via assieme a un accompagnatore, a un autista, in macchina direzione Reggio Emilia, 2 ore e 6, 1 ora e mezza anche, se superi anche
ma
i 140.
Ma cosa, in macchina?
Certo.
Mi aveva chiesto se lo portavo io a bordo della mia nuova macchina.
Ah, eccolo qui.
Poteva essere l'occasione giusta
però
per far fare il rodaggio alla mia nuova auto,
però...
di cui, che non pubblicizzo.
Mamma, no,
di cui
perché
non
sono
dico...
lo sponsor. Deve
se diventa uno sponsor ufficiale. Mi aveva chiesto, ha chiamato Juan, mi ha detto, ma non è che mi daresti uno strappo tu? Mi hanno detto che hai comprato una macchina nuova, bella, sì, grande, potente.
Potente.
E ho detto, no, c'è Antonio Paolino che mi aspetta, lo farei volentieri.
Ma no, non volevo andare con la macchina potente.
Senza di me è
potente.
Perduto, Antonio.
Non volevo andare con la macchina potente, volevo andare con la Panda. E tu hai detto, ma non ce l'ho più, l'ho venduta, non so chi ce l'ha. Sai che ti dico... Che a questo punto Cuadrado...
Non è male l'immagine
non
mia
è male,
di Cuadrado,
esatto,
in Panda.
Che sbaglia anche l'uscita da tangenziale. Tristissima. Anche perché comincia ad affiorare l'idea che Cuadrado possa essere addirittura titolare nella difesa a 4.
Beh, si è riposato, è stato 15 giorni a casa a guardare la TV e...
Cuadrado
perché
sì,
no?
Cuadrado no. Allora, Cuadrado, superate le visite, è negativo, convocato, si può convocare... anche fino all'ultimo minuto, cioè
certo.
non c'entra nulla, non è un documento ufficiale per cui richiedere eventualmente lo slittamento della partita e chiamare l'ASL. No, non c'entra niente questo, no? Ogni squadra lo comunica, è un atto di cortesia nei confronti dei media, dei tifosi. Ricordiamo che i tifosi, secondo me, dovrebbero arrivare sempre prima e mai essere considerati brutalmente dei... clienti, no? Che comprano magliette, che comprano panini, che comprano eccetera eccetera, tutto quello che c'è attorno al business da stadio, ci mancherebbe, conta anche quello, ma nel massimo rispetto dei ruoli. A questo punto convocato, a questo punto partito in direzione Reggio Emilia, dove mi dicono
bene,
che il
bene.
Campo sia comunque sempre così così, non è che adesso puoi fare miracoli. Ha parlato anche
l'agronomo.
Vado
io dopo, vado, parto con una paletta alla fine della trasmissione.
No, puoi passare con la Panda sopra, con la Panda sopra sistemi un po' le zolle, no?
Vado con mio figlio, due palette da
due
sabbia,
palette.
Inizio a prendere la palettata e il prato.
Ci vogliono un po' di figli, non tutti tuoi, no? Tu ufficialmente ne hai due, tutti gli altri li mettiamo tutti insieme.
Ufficialmente anche ufficiosamente, ah, okay. Non vorrei dare adito al pensiero che ci siano figli illegittimi.
No,
in giro per il mondo,
generale,
anche perché quelli di solito sono gli uomini, è più facile che siano gli uomini ad avere figli illegittimi in giro per il mondo che non le donne.
Non capisco questa discriminazione. Comunque partito alla volta di Reggio Emilia, arriverà a Reggio Emilia, mangerà con la squadra se lo faranno, se non arriva troppo tardi, che magari McKennie si è mangiato tutto, da far giocare o meno. Comincia ad affiorare l'idea che possa essere addirittura titolare. Allora,
bene.
Allora, la Juve è in emergenza, ricordiamo, manca De Ligt, mancano altri giocatori, manca Alexandro dall'altra parte. giocare titolare non vuol dire rischiare, stiamo attenti. Si farà male, non si farà male, gioca bene, non gioca bene, non dipenderà, perché lui ha continuato ad allenarsi. Era un giocatore positivo, ha potuto continuare a fare un certo tipo di lavoro, no? Io mi sbilancerei più sulla panchina, però mi fa riflettere la cosa, anche perché sennò dall'altra parte, senza Cuadrado, massima emergenza in difesa, o Frabotta a sinistra, che al di là dell'esito del rendimento
del tampone,
della partita,
no,
del rendimento di domenica con la partita contro l'Inter, anche l'infortunio che aveva subito, a mio avviso non stava benissimo e me lo trovavo titolare forse per necessità, senza Demiral, ricordiamo, ieri ipotizzavamo anche una difesa a tre che ci poteva stare, l'inserimento magari di Bernardeschi come quarto a sinistra come avevamo visto col Genoa, adesso questa bella notizia, no, ridisegna probabilmente una Juve diversa. Ma noi non vogliamo parlare di chi scenderà in campo questa sera, Cuadrado sì o Cuadrado no. No, ne parleremo
io
anche.
Io voto per Cuadrado sì dal primo
tu
minuto.
Tu voti per Cuadrado sì?
Io sì, Cuadrado sì, tutta la vita.
Io più per Cuadrado no, devo ammettere. In maniera che faccio... Ho preparato la partita non pensando a Cuadrado, gioco in un altro modo e poi ho la carta di scorta Cuadrado. A quel punto, in attacco, Kulusevski dal primo minuto, con o senza Morata e Ronaldo, uno dei due, tutti e tre, tolgo uno.
Ti dico,
che
cosa dice,
dimmi.
Ti dico cosa dice.
Vai,
qualcuno,
cominciamo.
Che non si firma? Stasera vogliamo provare a stasera vogliamo provare a vincere la Supercoppa. Kulusevski e Chiesa in attacco, coppia centrale Chiellini e Danilo, due primavera come terzini e quattro centrocampisti. Fuori la prima donna che da alcune partite passeggia. Chi sarà la prima donna?
Prima donna, la Papa Nicolau? No, siete fuori strada. No. Fa intendere Cristiano Ronaldo. Io penso che le soluzioni possono essere, intanto, logiche, tenere fuori Morata. Per questo motivo, ha giocato col Genoa, gli extra time, rientrava anche dall'infortunio, ha dovuto giocare con l'Inter e l'abbiamo visto anche un po' nervosetto e non scattante come ci aveva abituato, due partite straimpegnative. Bisogna vincere questa sera, tenere un attaccante di scorta come Morata e inserirlo ad un certo punto è un po' come pensare quando si ha Dybala, che lo metti ad un certo momento della partita. Quindi i dubbi in questo momento sono Cuadrado, diciamo 49-51, 51 a favore del sì di Cuadrado titolare per dare manforte al reparto difensivo e una quadratura, no? Con Cuadrado presente. La presenza di Kulusevski, che vogliamo vedere tutti dal primo minuto, infierire sulla linea difensiva e bassa del Napoli, e poi Kulusevski o Chiesa vorrebbe dire l'esclusione di Morata, cioè con Chiesa l'esclusione di Morata, senza Chiesa no, l'inclusione proprio di Morata. Ma il sondaggio che vogliamo fare oggi, visto che abbiamo parlato di probabile formazione, così abbiamo dato subito la notizia fresca proprio di qualche minuto fa, che vi aveva già anche comunicato Luca Cavallero in chiusura di programma, quale? Ragioniamo su altri fattori, quelli che ci hanno un po' innervositi in questi giorni post-Inter, pre-Napoli.
Le tre cose che servono questa sera. Tre cose. Possono essere persone, atteggiamenti, motivazioni, quello che volete. Le tre cose che servono questa sera per vincere, direi che non ci sono troppe alternative, non si può pareggiare.
Io ho una risposta.
Beh, alzi la mano, Paolino, alzato la mano, dica.
Ho la mia idea, ma vogliamo ascoltare prima...
Sentiamo un vocale prima, sì.
Sentiamo un vocale.
Ciao, okay. Direttore, ciao. Buongiorno a tutti.
Ciao. Dimmi la tua.
Sono da Vicovaro, io questa sera non so cosa aspettarmi. Visto le assenze, l'ultima prestazione, insomma, l'abbiamo
Cuadrado
vista tutti.
Spacca tutto.
Speriamo
adesso.
Bene, sempre forza Juve.
Sempre forza Juve.
Non ti preoccupare, Stefano. Ci pensa Cuadrado, lo scrive anche Rob.
Vai,
meglio se ha preparato la partita senza pensare a Cuadrado, si riferisce a Pirlo. Così mettendolo, forse lo schema viene aggiustato. Ci scrivete al 340-5425-324. Dovete dirci oggi, vi chiediamo le tre cose che servono questa
vuoi
sera.
Vuoi ascoltare prima la mia risposta? Sentiamo o Massimo prima... Carrera? Chi vuoi ascoltare?
Eh beh, certo, se mi pare di Massimo Carrera.
Ascoltiamo Massimo Carrera.
Allora, sentiamo così di punto in bianco.
Sì, sentiamo Massimo Carrera, un nostro ascoltatore.
Sì, certo. Sentiamo come tutte le settimane il breve estratto, un breve estratto di un'intervista realizzata da Mirko Di Natale per tuttojuve.com. Va a scovare grandi personaggi del mondo del calcio o anche della Juve, nella fattispecie al telefono ha raggiunto Massimo Carrera e allora sentiamo le sue parole.
Per Radio Bianconera, l'intervista esclusiva al doppio ex di Juventus-Napoli, Massimo Carrera.
Il Napoli che è un po' la bestia nera della Juventus in questo genere di match. Ti chiedo che ricordi hai di quella sfida, mister, a distanza di qualche anno?
Vabbè, una grande emozione perché è stata la mia prima panchina poi sulla squadra della Juve, no? Quindi è grande emozione perché l'ho scoperto così, no? non era chiaro se dovessi fare il allenatore, perché si sapeva ancora, poi dopo sono stato scelto io e quindi sedersi sulla panchina della Juve in una finale partita importante è una grandissima emozione. Poi dopo la partita è andata bene, abbiamo vinto e quindi doppia soddisfazione.
Se magari ti auguri che possa finire 4-2 la sfida fra Juve e Napoli, così come l'hai vinta tu?
Sì, no, beh, sicuramente io sono juventino, quindi mi auguro che vinca la Juve, anche se arriva meglio il Napoli in base alle ultime partite che sono state fatte. Quindi una partita sicuramente molto equilibrata, dove magari il piccolo dettaglio farà la grande differenza.
Ma se non dovesse vincere la Supercoppa la Juve, sciaguratamente non dovesse riuscire a ottenere questo risultato, potrebbe essere negativo per il proseguo della stagione oppure è un incidente di percorso che a Torino si supera abbastanza agevolmente?
No, penso che si possa considerare come un incidente di percorso, dai, perché è ancora lungo il campionato, adesso è in Champions League, quindi è normale che non fa bene perdere, no? Prossimamente, anche se dovesse succedere, penso che non ci siano grossi problemi sotto questo punto di vista per me.
E il resto dell'intervista la troverete integralmente su tuttojuve.com.
E grazie dunque a Mirko Di Natale. Il rimando, come ha detto lui, è al sito tuttojuve.com, dove potete leggere in maniera accurata, approfondita l'intervista.
Allora, prima di ringraziare Mirko Di Natale, verifichiamo, apriamo tuttojuve.com, esclusiva. Carrera ricorda il 4-2 del 2012, una grande emozione, scoprì per caso di essere in panchina. Napoli arriva meglio, ma spero nella Juve, aggiunge, eventuale sconfitta, solo incidente di percorso. Potete riascoltare uno stralcio dell'intervista, Cose di Calcio, quindi c'è anche citati, e il quadretto è ben definito. Quindi massima collaborazione tra Tutto Juve e Radio Bianconera, parlando appunto di Juve-Napoli che si giocherà questa sera con una telecamera da PlayStation. Tu giochi alla PlayStation?
No.
A casa tua giocano alla PlayStation?
Sì.
Sì, giocano. Questa sera sembrerà di giocare alla PlayStation, quindi dillo ai tuoi
Davvero?
Bimbi. I tuoi bimbi
no,
che...
No, purtroppo, non so se dire... No, per fortuna da una parte, purtroppo dall'altra non sono i bimbi a giocare
no,
alla PlayStation.
No, i tuoi vicini di casa?
Neanche.
Il tuo compagno?
Esatto.
Benissimo. Quindi... stasera non avrà bisogno di guardare la partita e giocare alla PlayStation sull'altro monitor, perché sembrerà con una telecamera innovativa, altamente tecnologica, di essere in un videogioco.
Abbiamo
tanti vocali? Cosa mi fai così? Sono parolacce. Cosa mi ha detto?
Chi ha ragione, direttore?
È il linguaggio
tre
tra
cose
me
che
e Davide.
Sera.
Ciao, vai, vai.
Innanzitutto
vai.
Le cosiddette balls.
Bravo.
È l'orgoglio di...
The proud.
Venire fuori da una situazione dove molti giocatori sembrano ultimamente camminare in campo. Lo stimolo sarà il Napoli stesso. Poi ci vuole un Ronaldo in ottima forma, che fa la differenza, e un centrocampo che naturalmente
quante cose
abbia
mi hai detto?
Qualcosa in più, altrimenti è difficile che si possa vincere questa partita. Ah, un'altra cosa,
sentiamo.
Non ci vuole, questo ci tengo a specificare, no. La variante francese del Covid, cioè Rabiot. Ciao ragazzi.
Mamma mia, che cattivo.
Ho detto Dio.
No.
Questa ancora non l'avevo sentita, ero ferma alla variante 2
no,
dell'Inghilterra,
dai,
quella francese.
Così no, prendetela con Pirlo piuttosto, come ha detto lui in conferenza.
Però
andiamo a
farvi
ascoltare questa di Pirlo anche dopo. No, questa no.
Ha paragonato Rabiot al Covid.
No, dai. Non si sorride neanche.
Poraccio.
Prendo le distanze. Però devo cancellare questo concorrente, questo tifoso,
sì,
non per l'ultima cosa che ha detto, anche un po', scorretto. Intervento a gamba tesa nei confronti di Rabiot
Ammonizione.
No, sei dal nostro VAR, dal VAR del sondaggio, vieni eliminato, scartato, cancellato, perché ne hai dette 5 o 6. Sembravi la Roma ieri in Coppa Italia, che ne ha messi 6.
Ma la Roma...
le ha prese.
Ne
tanto
4
ha già
da...
Dalla Spal.
Lo Spezia.
Lo Spezia. Sì, sì,
sono
lo
rimasti
Spezia,
in 9. Ne hanno espulsi 2.
Sì, ma a parte quello,
ma
le ha
successo?
Prese, sono state eliminate e poi ne ha fatti entrare 6. Non si può farne entrare 6.
Come ne ha fatti entrare 6? E non se ne è accorto l'arbitro, cioè non se ne è accorto nessuno.
Sì, ma l'arbitro te le fa entrare. Infatti anche loro avrebbero perso comunque la partita a tavolino, perché negli extra time si aggiunge uno slot, spieghiamolo. Cioè tu, negli extra time, anche stasera, se hai fatto già 5 cambi, non puoi... Perché aggiungono uno slot, c'è la possibilità di fare ancora le sostituzioni nei tempi supplementari, ma solo se non hai sostituito già 5 giocatori. Cioè tu potresti...
Quindi lui ne aveva fatti 5 durante i primi 90 minuti,
esatto,
e poi ha pensato
convinto
di...
Poi, sapendo che c'è uno slot in più, cioè ti danno la possibilità di... No? Tu teoricamente
dei
non puoi aggiungere... Esatto. Se vai ai supplementari... Hai uno slot in più, cioè ne avessi fatti solo 4, ne potresti fare
invece
il quinto.
Invece Fonseca ha pensato che...
Fonseca, il segretario, chiunque, non so.
Ne hanno cambiati sei,
che quindi fenomeno. Erano già imbarazzati perché avessero anche pareggiato, vinto a quel punto lì, no?
Li avrebbero
poi fatto perdere la partita a tavolino. Quindi questo
Cosa è successo? La Roma ha vinto.
La Roma ha perso il derby.
No, ha perso contro il la Lazio.
C'è qualcosa che non funziona a livello societario, questo rinnovamento societario, c'è qualcuno che ti rema contro. È arrivata la seconda sconfitta. Scongiuriamo noi la seconda sconfitta consecutiva, no? L'hai detto anche tu in un bellissimo video che ho visto spopolare su TikTok in Cina, in Giappone, in Thailandia, in cui dai consigli alla Juve che non sbaglia mai due volte.
Ragazzi,
mamma mia.
Voi la conoscete la mia mission? Ma io l'ho detta solo a te, l'ho detta anche a tutti voi ascoltatori, la mia mission del 2021.
Di essere opinion leader.
Diventerò un opinion leader del calcio europeo.
Mamma mia,
è la mission. Ormai la mission di dimagrire.
Allora,
ho capito che non funziona più. Sono anni che lo dico e fallisco. Allora
ho
deciso
comprato
da
quel prodottino che ti rende
non
una libellula.
Non
ti è ancora arrivato.
Ah,
per quello che.
Cioè, anche il karma mi remacò. Ho comprato un prodottino per perdere quei due chiletti, post natalizi. Non mi arriva. E allora allora, siccome la mia mission di dimagrire sono 5 anni che me la ripropongo, ma non funziona, ho deciso che la mission per questo 2021 diventa un opinion leader.
Ce la puoi fare come dimagrire. Detto questo, diamo il nostro contributo, le tre risposte, per far capire.
Dile tu,
quali
le mie
sono
le
cose
pensato.
Ma sì, che le hai pensate, le ho sentite, le aborro. Le tre cose da fare questa sera.
Sì.
Tre, scrivetecele anche voi o mandateci il vostro vocale. Uno, avere pazienza. Attenzione.
Okay.
Dopo, zero pazienza, casomai perdessimo. Dopo, basta pazienza. La pazienza di giocare una partita in maniera serena. Due, non pensare di aver perso, vinto, pareggiato con l'Inter. Non pensare a quella partita lì, che è stata, cioè, tanto non l'abbiamo giocata.
Ok.
Ok, sarebbe da rigiocare. Per l'ASL di Torino sarebbe da rigiocare. Reset, quindi scherzo, ma vi dico delle verità. Terza, vincere senza se, senza ma, e non con 6 cambi, perché sennò ce la fanno perdere a tavolino.
Hai visto mai che vinci, okay, poi ti rendi conto che hai fatto un cambio in più?
Ti danno un calcio. No, il problema per la Roma, che già la prima partita col Verona avevano fatto giocare un giocatore, Diawara, che non avrebbe potuto giocare per un vizio di forma, hanno perso già quella partita. Cioè, capito?
Ma anche loro leggessero il libretto di istruzioni, però.
Appunto, a un certo punto ho pensato, ma chi mi hanno preso? La Papa Nicolao nella segreteria della Roma?
Cioè, anche i Lego hanno
il campionato
libretto
greco, mica il campionato greco questo.
No, parla bene,
rispettiamo
il campionato greco.
Tutti, ci mancherebbe. Prendo scherno solo la mia amica e collega Chiara Papanicolaou. E voi invece cosa direste alla squadra? Quali sono le tre cose che bisogna dire, fare, lettere o testamento questa sera? E ditecelo, mandateci il vostro vocale, 30-40 secondi al massimo.
Abbiamo le tre cose che servono. Culo, 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 scrive Andrea da Lucca. Però se ne dispone di uno solo, di culo.
Solo uno è
che
culo.
Che è Dejan,
esatto.
Gli altri,
chiesa.
culo,
però abbiamo,
culo
capito
non è male.
Abbiamo capito il messaggio.
Ragazzi,
dai.
Questa sera spero che il centrocampo sarà affidato ad Arthur, McKennie e che Bentancur, scelta obbligata vista la pochezza dei centrocampisti che abbiamo, si svegli e dia una mano alla squadra. Per il resto penso che Kulu stasera faccia la differenza insieme a Ronaldo. Ci scrive Raffi dal Belgio. Buongiorno, scusate, ma è una mia impressione o si insiste con non facciamone un dramma troppo spesso? Sento purtroppo sempre troppo spesso, anche nelle vostre trasmissioni da noi, affermazioni del tipo abbiamo vinto 9 scudetti di seguito, non si può vincere sempre, penso invece si debba mettere il passato alle spalle, come abbiamo sempre fatto, e tornare a vincere che è l'unica cosa che conta.
Però...
o non più, scrive chi? Un indignato Massimo da Londra.
Massimo da Londra, però bisogna essere anche obiettivi. Ti sembra una situazione simile ai 9 anni passati? Perché se no, poi è facile dire, no, bisogna sempre dire che si vince, poi anche se si perde. No, io sono molto più realista. Quest'anno ho già intuito, abbiamo già intuito, anche noi di Radio Bianconera, ognuno con la propria testa, ci mancherebbe, non c'è nessun diktat, ok? Il campionato non è perso, ho detto che però gennaio avrebbe segnato, no, pesantemente la nostra stagione. Quindi siamo ancora lì, siamo ancora lì. Intanto... vincere aiuta a vincere. Con l'Inter non abbiamo vinto e abbiamo giocato male. Con il Napoli giochiamo stasera e spero e penso che la Juve possa, no? Possa davvero vincere. Ho ascoltato anche le parole di Gattuso che ha detto non pensiamo, e neanche noi dobbiamo pensarlo, che la Juve sia quella brutta di San Siro, no? Perché ce n'è stata anche una, non bellissima, ma certamente più efficace, sempre a San Siro contro il Milan poche settimane prima. Però non possiamo neanche negare l'evidenza di pensare che questa Juve, questo centrocampo, questo attacco, queste defezioni, queste anomalie pesanti per molte squadre, pesanti per noi in questo momento, non possano incidere anche negativamente sulla stagione. Che non vuol dire abbandonare, attaccare, sparare sulla croce bianconera. Ci mancherebbe, però tra il mercato, tra l'inesperienza di Pirlo, tra tante cose che si possono superare, nonostante tutto sei... al quinto posto, sei lì a 10 punti, che sono nulla con una partita da recuperare, dico, i punti però persi ne abbiamo già persi tanti, i pareggi di cui abbiamo già parlato. Perdere con l'Inter in quel modo, certo, fa scattare un'emergenza, fa scattare un allarme preoccupante. Si può rimediare tutto, però ricordiamoci che non è dicendo va tutto bene che le cose siano andate bene dopo con l'Ajax, dopo con il Lione in Champions, ed è un traguardo importante anche quest'anno la Champions, e soprattutto siamo arrivati col fiato lungo, corto a dire il vero, l'anno scorso in un'annata particolare dove abbiamo spento il motore qualche curva prima del traguardo.
Per questa sera ci vuole cuore, grinta e umiltà, scrive Nino da Reggio Calabria. Non capisco chi critica Pirlo. Bernardeschi e Bentancur giocano uguale da 3 anni. Rabiot e Ramsey come con Sarri, che Dira gioca da fermo. E non se ne vanno. Rino da Bologna.
Bravo Rino, c'è da dire che Pirlo si è trovato una squadra praticamente fatta. Lui ha preteso solo Chiesa per dare un po' di vivacità, di dribbling in più alla Juventus. Il resto c'è un'amalgama... che si protrae da diverse stagioni. Si è lamentato di alcuni giocatori Allegri, si è proseguito con Sarri che si è adattato fin troppo devo dire, senza aver chiesto chissà quali, e commettendo anche degli errori, però senza chiedere chissà quali giocatori, non gliene sono arrivati che ne volesse a lui consoni. E arriviamo a sommare anche questa stagione, dove abbiamo sommato dei problemi, degli errori rivelatisi tali, dettati da anche l'ennesimo cambio dell'allenatore. Quindi Pirlo non ha colpe su quello. Pirlo ha delle responsabilità, lui stesso l'ammette, in partite in cui, in una Juve che a fine gennaio dovrebbe avere un'identità con quello che ha molto più chiara.
Che cosa serve? 3 cose che servono questa sera: una cosa nuova, Kulusevski, una cosa usata, Chiellini, una cosa prestata, Chiesa. Per me questa sera non servono perché 3 cose, ne bastano 2, perché è in prestito dalla Fiorentina.
Ah sì, ma praticamente è solo forma, ok, sì,
sulla carta. Per me stasera non servono 3 cose, ne bastano 2, quelle lì. Giuseppe ci scrive
tutte e due.
Meglio tutte e due,
un chilo visto
che ci sono.
Effettivamente lasciarne una a casa ti può sempre servire.
Anche Leo da Cagliari scrive per 3 volte la stessa cosa.
Te la dice lunga però.
Poi voglia, anima e cuore ci scrive Costauella
e noi sentiamo un vocale.
No, perché
No, se non ci vuoi dire nulla,
no, sentiamo, sentiamo vocale.
Ciao Chiara, ciao direttore, ciao. Paolo da Barcellona.
Ciao Paolo.
Stasera servirà molto cuore, molta concretezza e molto
Q. Ancora tre parole che iniziano per C. Kulusevski con la K, non va
ciao,
bene.
Grazie.
Però era Q.
Cuore.
Era proprio
cosa ha detto? Cuore.
Cuore.
Q. Era un'altra concretezza, cosa che... forse. Concretezza e poi Kulusevski.
No, ha detto...
Kulusevski ci sta sempre bene.
Ha detto, metto la mano davanti, culo. Ha detto quello. Poi...
si dice a quest'ora.
No, assolutamente. Ma i bambini sono a scuola, tranquilla. Diamo uno sguardo prima di.
No, è l'una e mezza. Che diamo uno sguardo?
Andiamo via. Diamo uno sguardo. Trasmissione. Ciao.
Ascoltiamo le
Juve
news.
Juve rischia tutto.
Stiamo le ultimissime news proprio dal
news,
mondo dello
news,
sport.
Tutto, Juve, Napoli.
Cose di calcio.
Quali sono le tre cose che servono questa sera per portare a casa il risultato? Questa è la domanda che vi poniamo oggi in Cose di Calcio quando sono le 13.35 e siete in compagnia di Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou. Il numero è 340-5425-324. Questa sera serve con i giocatori a disposizione la miglior difesa, il miglior centrocampo, il miglior attacco. Quadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo... Artur, McKennie, Bentancur, Kulusevski, Morata, CR7. Questa è l'opinione di Walter. Quadrado in campo subito, meglio lui con una gamba che Bernardeschi. Pino da Genova.
Ma l'abbiamo letta Rossella Juventinazza? Già mi piace perché con una
Rossella
che si firma così. Rossella
Juventinazza.
Ciao
non
ragazzi.
Trovo, leggi tu.
Allora, per questa sera, uno, palle, due, fame, tre, culo, tanto culo. Vabbè, fantastica Rossella.
Rossella Juventinazza.
Andiamo a sentire anche Andrea Pirlo, un nostro ascoltatore che si chiama Andrea Pirlo.
Sentiamo.
Cosa ha detto ieri alla vigilia?
Suo omonimo? Un omonimo?
Sì, proprio lui.
Ma non tutte le squadre sono uguali, non tutti i giocatori sono allo stesso tipo e non tutti i giocatori sono gli stessi da 10 anni. Quindi ognuno ha la sua energia, ognuno ha la sua personalità e quindi noi lavoriamo di squadra cercando di tirar fuori da ogni singolo il meglio per poi metterlo al servizio della Juventus. È un progetto che portiamo avanti dall'inizio della stagione. C'è stato qualche passo falso, però siamo convinti di quello che stiamo facendo e domani avremo questa grande occasione di rifarci dalla brutta sconfitta dell'altra sera.
Dai, Quadrado al primo minuto, io insisto. Io insisto, Quadrado al primo minuto. Scusami, allora si è sempre allenato, non ha giocato, comunque si è allenato.
Però non si è allenato con la squadra.
Vabbè, ho capito, ma si è allenato fino adesso, saranno 10 giorni senza allenarti, che adesso perdi il ritmo. È stato a casa, ha avuto il Covid ma non c'è avuto mezzo sintomo, quindi sta bene, sta molto meglio lui di uno che invece magari si è infortunato, che ha avuto una lesione, un batte la pesca, una storta.
Vabbè, ricordatevi queste parole
quando comparirà
quando
la formazione ufficiale, ci sarà quando
sarà in panchina, quando entrando.
Ricordate la mission Papanicolaou Opinion
Leader, 2021, il nuovo premio che daremo noi in esclusiva.
Farà concorrenza al Golden Boy di tutto
assolutamente.
Sport.
Ci senti, mi dai un giudizio? Sì? Cambiamo un attimo pagina, entriamo un po' nel mercato. La Juventus, tra l'altro, sempre più vicina a Scamacca. Ve lo dico, tra oggi e domani Agnelli non sarà alla partita, non seguirà la partita per altri impegni professionali, ovviamente, così ci confermano. Guarderà la partita da distanza, ascolterà forse anche Radio Bianconera, chissà, spera magari anche di non incontrare De Laurentiis, a mio avviso.
Chi questo?
Presidente Agnelli. No, parlavo del presidente Agnelli. E poi ti dicevo, parlando di mercato, Juventus, Paratici e Carnevali, direttore generale del Sassuolo, avranno certamente un incontro segreto per parlare proprio di opportunità legata al nome di Scamacca, che tiene ancora banco al momento, un po' come ci ha detto ieri Ciro Venerato, esperto di mercato della RAI, amico anche ormai che conosciamo da tanto tempo al seguito negli anni d'oro della gestione Moggi al seguito della Juventus. Stavo vedendo invece, parlando di mercato, Mandzukic, neomilanista.
Ecco, con la maglia rossonera.
Sì. Allora, una cosa che non mi è piaciuta, sai che era riconosciuto a Torino perché lui qualsiasi cosa gli volessi far fare, anche Allegri, no good. No, non lo voglio, non va bene, no good. Però la faceva, no? Il classico guerriero, no good era la sua espressione. Si è presentato un po' ben fastidito questa cosa,
dimmi,
no?
Dimmi.
Gli hanno sfruttato il fatto, gli hanno fatto mettere la maglia rossonera e lui che dice good.
L'hanno fatto apposta.
Adesso good, prima era no good, hai capito? Come si gioca sulle parole. Gli auguro.
Dai,
no, gli auguro di non vincere niente con quella maglia.
Ci sta.
No, no, quello ci mancherebbe. Ci sta. Mi è anche simpatico. Detto questo, mi interessava però...
Marione.
Di cose di Chiara, se sì. Marione è stuzzicoso. Non mi ha ancora dato un giudizio approfondito, non hai fatto ancora la
se
radiografia.
Se croccante. Perché lo vuoi sapere adesso che gioca al Milan e non me l'hai chiesto quando giocava alla Juve?
È perché non l'hai mai visto, quando sei arrivata tu è sempre stato in panchina, non te l'hanno fatto mai vedere.
Allora, Marione è un gran bel ragazzone, alto, irritante, prestante, però ecco...
No. Non
diciamo, sufficiente.
Sei
a Mandzukic.
Sofficino.
Croccantezza
no good.
Sufficiente.
Mandzukic. Dillo
no good.
Tu. No good. Fantastico. E lei
non è
la vera,
è
il vero personaggio.
Non è il mio tipo,
TikTok.
Come si dice?
TikTok. Senti, torniamo da Andrea Pirlo, il nostro ascoltatore, che ci dice anche di dimenticare un po' quello che abbiamo ricordato anche noi, la partita con l'Inter.
Sarà il caso.
Noi siamo fortunati che tre giorni dopo di quella serata abbiamo l'opportunità di giocare un'altra partita e una partita contro un avversario forte con buoni calciatori, buon allenatore, quindi è la partita giusta per dimostrare non quello che vogliamo ma quello che siamo.
Ecco, questo era un altro ascoltatore, si chiama Danilo.
Danilo,
abbiamo
fatto lo scherzo, avete fatto
Pirlo.
Lo scherzo, pur di ascoltare Danilo.
Visto, mi sono messa d'accordo.
Ti sei messa d'accordo, ho capito.
Con Davide.
Così abbiamo dato spazio anche alle dichiarazioni pre-partita, una di Danilo che ritorna sulla partita brutta contro l'Inter e abbiamo riascoltato anche uno stralcio di Andrea Pirlo. Juve, Quadrato guarito dal Covid è convocato, Tutto Sport pone il quesito, stasera in panchina?
No.
Saltiamo sulla Gazzetta dello Sport, e intanto in home page il Milan, caos Roma, scendiamo in basso, Inter Milano e Icardi Mauro, il nuovo logo dell'argentino fa discutere, è vero, hai capito? Inter Milano e Icardi Mauro hanno il simbolo praticamente identico. Andiamo sul tema bianconero, eccolo qua, Juve-Napoli, Quadrado guarito dal Covid è convocato, Gazzetta dello Sport può giocare dal primo minuto. Morata, mirino sulla Supercoppa per un record speciale. E poi parlando ancora di Juve, in campo, ecco quelle che potrebbero essere le scelte, ma naturalmente il dubbio è legato proprio al nome sì di Quadrado, nome no di Quadrado dal primo minuto. Terminiamo con il Corriere dello Sport, la notizia che è rimbalzata è questa. Quadrado, guarito dal Covid, sarà convocato per la sfida con il Napoli. Il colombiano negativo al tampone, Pirlo lo chiama per la Supercoppa. La Papanicolaou, impegnata in radio, non può accompagnarlo. Io e Napoli alle 21, ma ci hai creduto? A un certo punto ti ho visto diventare rossa in volto. Supercoppa con Sarri, un fantasma.
Ma tu ti rendi conto Napoli. Che io tra Quadrado e Antonio Paolino sono stata costretta a scegliere Antonio Paolino, che l'avrei accompagnato tanto volentieri, che mi fa una simpatia a me Quadrado che tu non immagini.
Sì, ma anche a me, però è meglio che tu non lo distragga troppo. Supercoppa Juve-Napoli-Sarri, un fantasma per due panchine, per la Juve rinunciare all'amore di Napoli, oggi è il disoccupato più evocato non solo dalle tifoserie. Attenzione che torna d'attualità il nome di Sarri, se la Roma decidesse di separarsi da Fonseca ci sono tre nomi, Spalletti, Sarri, Allegri, chi sceglieresti tu? Fossi nel dirigente della Roma?
Allegri.
Ma gliel'hai detto Ambra? Solito problema. Vabbè.
Ma Allegri a Roma. Anzi, forse ad Ambra farebbe addirittura piacere avere la scusa giusta per tornare a vivere nella sua città, che è Roma, non è Brescia. Brescia è andata per.
Allora potrebbe accettare, vedi? Vedi?
Brescia è la città di Francesco Renga, dove lei si è trasferita per amore, per stare con i compagni, i figli e tutto quanto. Ma magari a Roma tornerebbe volentieri. Che sai, alla Camilluccia piuttosto che a Trastevere, a Campo dei Fiori, se preferisci un quartiere.
Da quando sei diventata opinion leader mi convinci veramente nella metà del tempo.
No, dico, io probabilmente mi affiderei ad Allegri, però potrebbe anche stare, me lo vedo bene, un Sarri, la Roma che si sposa secondo me comunque bene anche con un Sarri.
Con un Sarri.
Il terzo Spalletti non ti so dire.
È già stato allenatore della Roma.
Non sono troppo
giugno,
informata.
Non rinuncia fino a giugno. Spalletti a questo punto non rinuncia fino a giugno. Io quindi taglio fuori Spalletti e ci vedo una corsa Allegri-Sarri. Sì, è proprio così.
Allegri-Sarri. Chi la spunta? Beh, tra i due secondo me corre più veloce Allegri, è più filiforme, speriamo, più longilineo.
Speriamo di sorpassarli intanto.
Nel frattempo noi diamo il benvenuto agli Sportellers. Nicolo Vallone e Lorenzo Castiglia ci raggiungono per raccontarci di tutto, di più sulla storia di questa finale di Supercoppa di Juventus e Napoli. Ciao ragazzi, benvenuti.
Ciao Sportellers.
Ciao a voi. Ciao Chiara, ciao Antonio, ciao a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
In questo momento in diretta, in esclusiva su Radio Bianconera, sai che tutti fanno così le grandi presentazioni, hanno spento il loro canale YouTube che va alla grande, dove Chiara sta copiando molti vostri servizi e li ripropone poi a nome suo, no? Disinteressandosi dei diritti esclusivi che possedete. Io finora non ho parlato di storia della Supercoppa italiana. So che Chiara ne potrebbe parlare avendo copiato il vostro servizio, il vostro pezzo, ma io preferisco ascoltarlo direttamente dalla vostra voce. A parte tutto, che tipo di partita sarà? Cosa ci raccontate di speciale? Voi che siete speciali, vi chiamate anche Sportellers.
Che tipo di partita sarà? Sarà la partita in cui la Juve è chiamata al riscatto dopo la brutta prova, non tanto non solo per il risultato, ma proprio per come esso è maturato sul campo contro l'Inter. Una partita che vedrà, come ormai sappiamo, un Juan Cuadrado in più, poi si vedrà se dall'inizio o meno. Sarà la sedicesima Supercoppa italiana a cui parteciperà la Juventus. È un trofeo piuttosto giovane, è stato fondato per così dire nel 1988, e la Juve delle 15 finora partecipazioni, con stasera 16, ne ha vinte 8, il che rende la Juve la società in Italia con più Supercoppe in assoluto nella propria bacheca. Quindi la Juve insomma è prima negli scudetti, nelle Coppe Italia e nelle Supercoppe italiane. È già questo,
è un bel dato. Col Napoli cosa possiamo dire? Si intreccia la storia bianconera con quella partenopea?
Sì, si intreccia, ma prima di andare proprio ad analizzare il passato di questa sfida interessantissima contro il Napoli, di cui ci sono ben tre precedenti, volevamo un po' scaldare gli animi per questa sera e chiamare anche i nostri ascoltatori a un sondaggio. Volevamo chiedergli appunto qual è il gol di questa storica rivalità tra Juve e Napoli che più si ricordano, che più gli è rimasto dentro, un gol o appunto bianconero, quindi che gli ha fatti saltare allo stadio, saltare sul divano, urlare di gioia, oppure magari un gol subito che ancora gli brucia dentro, no? Un gol degli azzurri. Fatecelo sapere, perché iniziamo a scaldare gli animi per stasera. Inizio io: il gol di Zaza che quella stagione non fece una grandissima appunto stagione, ma quel gol che ci regalò lo scudetto contro il grandissimo Napoli di Sarri, che però ahimè non riuscì a battere la Juventus grazie a quel grandissimo gol da fuori di Zaza, uno praticamente delle sue pochissime perle in bianconero.
Beh, se dite così, sicuramente in tanti, se si prende proprio la storia di Juventus-Napoli in tutte le varie competizioni, qualcuno sicuramente ricorderà il gol su punizione di Maradona.
Se ne prendi uno che ti vuole far stare
a me viene in mente quello, chissà come mai.
Perché era strabello, certo che sì, però quello di Zaza dette lo spunto, lo slancio per vincere poi quello scudetto, quindi lo ricordo con maggior entusiasmo. Andiamo al piano di sotto invece, Nicolò, tu cosa?
Al piano di sotto, allora innanzitutto, se devo anch'io rispondere al sondaggio che abbiamo proposto, io tiro fuori un gol che magari che qualcuno ha dimenticato, ma che fu molto peculiare di cosa significò la stagione 2011-2012, quella del primo scudetto di Conte, il primo scudetto dopo Calciopoli, dopo i settimi posti, l'unico gol in campionato almeno di Marcelo Estigarribia con la maglia della Juve,
cosa mi stai facendo ricordare?
3-3, Napoli sul 3-1, sembrava partita ormai finita, invece la Juve di Conte reagì, gol appunto di Estigarribia, anche di pregevole fattura, sotto misura, un tocchettino molto delicato sotto a Morgan De Sanctis, era il portiere partenopeo all'epoca, e poi ci fu il 3-3 di Simone Pepe con quell'azione iniziata dalla metà campo, e arrivò questo 3-3 che fu uno dei simboli di quella Juve che arrivò a non perdere nessuna partita in quel campionato, perché non perdere neanche al San Paolo contro il Napoli sotto 3-1... quel match significò tanto, penso, anche a livello di fiducia. Comunque sono molto affezionato al gol di Estigarribia. Comunque sì,
sai che non me lo ricordavo, ma me l'hai rispolverato, quindi ti ringrazio, e serve proprio questo giochino, no? Noi intanto abbiamo chiesto e continuano a risponderci in tanti sulle tre cose che servono questa sera da fare, da dire per la Supercoppa. Però se volete anche rispondere a quest'altro sondaggio più legato alla Supercoppa, intanto ci arrivano, sai, il tifoso oggi è emotivamente coinvolto, quindi può rispondere al vostro quesito o andare sul mercato, perché spera che arrivi qualcosa in queste ore o la Juventus o trovi l'accordo e i soldi per centrare qualche obiettivo importante. Proseguiamo vale con il vostro racconto. Vale tutto, esatto.
Vale tutto.
Come nascondino.
Dunque, non risponderò alle tre cose che servono alla Juventus, a questo facciamo rispondere i nostri sì. amici a casa, ma tiriamo comunque un trittico di precedenti tra Juventus e Napoli in Supercoppa. Accennava prima il mio socio del piano di sopra, appunto, che sono proprio tre i precedenti con il Napoli, contro il Napoli in questo trofeo. Il primo nel 1990, la prima partecipazione dei bianconeri in Supercoppa, e arrivò un pesantissimo 5-1 al San Paolo per Maradona e compagni, che fu un po' un prologo molto eloquente di quello che sarebbe stata poi la scalcagnata stagione di Gigi Maifredi sulla panchina della Juve. In quella serata si scatenarono soprattutto Silenzi e Careca, che bucarono con due reti per parte una difesa juventina che, seguendo i dettami molto in realtà avveniristici, anche visionari in senso positivo, del nuovo allenatore Maifredi, che ricordiamo voleva essere un po' un profeta del calcio champagne, provava a fare la difesa altissima e giocare con Tacconi portiere libero, un po' alla Neuer, se vogliamo.
Infatti andavano molto d'accordo Tacconi e Maifredi, da quello che sappiamo.
Come?
Andavano molto d'accordo,
andavano molto
Tacconi,
d'accordo
Maifredi.
Tacconi e Maifredi. Tacconi è sempre un piacere sentirlo su questo ricordo.
Una cosa sola.
Una cosa sola.
Ma non personalità sicuramente spumeggianti, per restare nel tema del calcio champagne.
Esatto,
che propugnava
esatto.
Maifredi, almeno in teoria. Un calcio sicuramente che come idee era veramente futuristico, come accennato prima, però all'epoca era un po' troppo presto probabilmente per provare ad applicarlo sul campo, soprattutto con una squadra vincente di tradizione come la Juve. I risultati furono tragicomici, a partire da quell'1-5 incassato a Napoli nella prima Supercoppa italiana a cui partecipò la Juve.
E lì arrivò quella sconfitta ormai tanti anni fa. Proseguendo,
il secondo precedente invece arride alla storia bianconera, è molto più recente, parliamo del 2012, la Supercoppa giocata a Pechino. La Juventus vince 4-2 ai supplementari, una partita tiratissima che si era conclusa al 90esimo per 2-2. Molti se la ricorderanno per il grandissimo gol di Asamoah, il primo gol alla sua prima presenza ufficiale con la maglia bianconera, una volée di sinistro da fuori area a incrociare, bellissima. Che sbloccò il risultato. Poi arrivarono anche quelle proteste da parte degli azzurri che prima si opposero al rigore dato alla Juve, che appunto trasformò Vidal, poi per l'espulsione di Pandev. Insomma, il Napoli di De Laurentiis anche in quell'occasione fece un po' di sceneggiata napoletana e non si presentò alla premiazione, dopo che la Juve con Vucinic chiuse i conti ai supplementari per 4-2, alzò il trofeo, ma il Napoli non si presentò alla premiazione a Pechino di quella Supercoppa che la Juventus portò a casa.
La Supercoppa dei droni, ricorderete, no? Con i relativi staff blindati nello stadio e questi droni controllati, che non capivi bene se era del governo cinese o meno. Torniamo al terzo
invece siamo sempre in Asia, match un po' più vicini a noi, a Doha nel 2014, appena due anni dopo il Napoli si prese la sua vendetta, per così dire, dopo infatti le doppiette di Tevez per la Juve e Higuain per il Napoli, che all'epoca era ancora l'eroe partenopeo, con un gol a testa nei regolamentari che finirono 1-1 e poi uno a testa nei supplementari che finirono così 2-2, col pari decisivo di Higuain a due minuti dal 120esimo minuto, quindi un Napoli che acciuffò all'ultimo col suo grande bomber sì. argentino, il risultato di parità che portò la partita ai calci di rigore, per appunto lotteria dal dischetto che premiò il Napoli con un punteggio di 6-5. Una lotteria, quella dagli 11 metri, molto molto tesa. A un certo punto, dopo essere andati a oltranza, sbagliavano tutti. Alla fine però il gol di Koulibaly e la parata di Rafael Cabral sul talismano Padoin, che quella sera non fu purtroppo molto talismano, permisero al Napoli quindi di agguantare la seconda Supercoppa italiana della loro storia e portare sul 2-1 complessivo il bilancino delle loro sfide contro la Juve in questo trofeo.
Molto molto interessante, esattamente quello che mi ha detto stamattina appena sono entrato in redazione la Papa Nicolau.
Lo
ma
so.
Proprio con le stesse
incredibile
parole.
Siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
Non
io
capisco perché chiamiamo questi bravi ragazzi,
se
che
ci
basterebbe,
sono io.
Basterebbe sentire la Papa Nicolau. Ragazzi, intanto ci stanno scrivendo, ricordano anche Salvatore da Treviso, il gol di Higuain, no? Io l'ho presente anche, si sente anche in un mio commento, in una mia telecronaca, che prendo voce sul collega tifoso del Napoli nel momento in cui, pur con un polso un po' indolenzito, no? Che nel calcio c'entra, ma fino a un certo punto, mise a sedere le speranze del Napoli, proprio un gol di Higuain.
Lorenzo, Nicolò, veniamo anche un po' alle vostre sensazioni per questa sera, perché qui ci sono tanti tifosi scoraggiati. Dario da Palermo scrive: io ci provo, ma francamente non riesco ad interessarmi alla partita di questa sera.
Non siete
sera.
Stati convincenti,
la
ragazzi.
La Supercoppa per me è solo una ciliegina sulla torta, ma quest'anno dieta, tutto distrutto per mancanza di manutenzione.
Ma come? Che manutenzione? Dieta? Voi... mangiare il giusto.
Qualcun altro
un po'
dice, qualcun altro scrive... quando è arrivato Ronaldo doveva essere la ciliegina sulla torta. Oggi non c'è né la torta né la ciliegina. Voi come vi ponete?
Cosa consigliate a quest'ora? Siamo praticamente a fine pranzo.
No, allora, lasciamoci spazio nello stomaco, perché secondo me questa sera possiamo andare a mangiare una bella fetta di torta che invece è gustosa, perché tanti tifosi si dimenticano che questi sono comunque trofei che poi finiscono in bacheca, e trofei che altre squadre non hanno e non si possono vantare. Quindi innanzitutto una vittoria in questa sera vale un trofeo. Ma poi rispetto all'ultimo precedente che ha citato il mio collega Nicolò, questa partita ha qualche appunto affinità, perché quella partita vedeva Andrea Pirlo in campo, invece questa sera sarà in panchina. Ma soprattutto quella partita vide l'arbitro Valeri arbitrare quella finale, e anche stasera l'arbitro sarà Valeri. Quindi insomma ci sono un po' questi miti da sfatare, perché abbiamo subito quella sconfitta nel 2014, ma oggi c'è assolutamente da rialzare la testa, perché comunque il Napoli è vero che nelle ultime settimane sta facendo buoni risultati, ma anche il Napoli quest'anno non è una squadra diciamo in palla, che è stata sempre in palla, e anche noi siamo un po' altalenanti, ma comunque una sconfitta, io mi ricordo anche dopo la sconfitta col Barcellona, sembrava tutto finito, quest'anno la Juventus è incredibile, poi al ritorno gliene abbiamo rifilate tre, quindi insomma piano con i giudizi, siamo neanche a metà stagione, aspettiamo di vedere come finisce, e intanto magari stasera iniziamo a portare a casa un trofeo.
Bella iniezione di fiducia.
Nicolò, tu?
Ma sì, allora diciamo, io capisco da un lato lo scontento di molti tifosi, perché onestamente in questa annata, con questo calendario, con questa coincidenza di impegni, forse insomma era più importante, per la situazione molto delicata in classifica, in chiave scudetto, magari fare meglio contro l'Inter, magari piuttosto nel dubbio, no? Privilegiare magari la partita con l'Inter rispetto a quello che è un trofeo, che sì, è un trofeo appunto che va sempre in bacheca, la Juve prima nell'Albo d'Oro tra i club italiani, anche nella Supercoppa, però ecco, è un trofeo che ha diciamo una sua valenza relativa rispetto a un campionato che è assolutamente da recuperare quest'anno, con i suoi 10 punti di svantaggio sulla vetta, che virtuali meno 7 se dovessimo poi battere proprio il Napoli nel recupero, però insomma... Però è chiaro che adesso la testa va al Mapei Stadium di Reggio Emilia, al di là di tutto c'è da dare il meglio come al solito, come si presume avvenga al solito, e soprattutto mi piacerebbe questa sera vedere in campo un giocatore che secondo me potenzialmente è quello che più si avvicina a Pirlo come caratteristiche, non parlo di valore assoluto, pure caratteristiche nell'organico dell'allenatore bianconero, che è Arthur, che contro l'Inter non è stato fatto entrare neanche nell'ultimo quarto d'ora 20 minuti, nonostante la squadra fosse in paese difficoltà nell'orchestrare trame di gioco e creare linee di passaggio nella giungla nerazzurra. E invece spero che stasera, che quantomeno sia stato quell'assenza, ecco, magra consolazione, magari proprio pedeutica, a trovarlo in grado e spolvero, chissà, questa sera, a smistare il gioco e acquisire anche minutaggio, fiducia e condizione atletica, che questo giocatore ne ha molto bisogno per poter poi esprimere il meglio ed essere un po' il Pirlo di Pirlo.
Tutto quello che c'era da sapere, non più sulla Supercoppa di una volta quando eravate bambini, ma sulla PS5 Super Cup, no? Come si chiama da quest'anno, è quello sponsor che ha portato un po' di soldi e per cui si è costretti a giocare questa sera alle 21, altrimenti altro che rinvii ulteriori non sarebbe arrivato un quattrino. Noi vi ringraziamo per tutti questi consigli, per tutte queste informazioni che ci avete dato, che la Papa Nicolau conosceva sicuramente, ma nonostante tutto vi
abbiamo
fatto...
Ma non metterli in difficoltà dicendo questa cosa, no.
Devo dire che tu li hai chiamati prima? No. Devo dire che tu li hai chiamati prima per dire dite queste
cose. Ti manda
i
suggerimenti.
Manda i suggerimenti. Grazie ancora,
Nicolò
ragazzi.
Nicolò Vallone e Lorenzo Castiglia, alla prossima. Grazie davvero.
La prossima è la prossima settimana, ragazzi. Sì. Non volevate lavorare quest'anno e noi vi abbiamo messo tutte le partite, tutte le finali possibili, una dietro l'altra,
Poi ciao.
Da un certo punto in poi sarete in vacanza. Ciao ragazzi.
Grazie.
Ciao a tutti, grazie.
Seguiteli sul loro canale YouTube.
Questa radio bianco nera. No, ci sono le news.
Cose di calcio.
Sono le 14:05, buon pomeriggio, bentrovati in Cose di Calcio. Siete con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, ritrovato Quadrado, partito così come una saetta alla volta di Reggio Emilia, perché è risultato finalmente negativo al Covid dopo 14 giorni, perché
sei
era
tu
il
che
5.
Sei la dottoressa.
Era il
in
5, sono io.
Di Radio Bianconera.
Potrei tranquillamente. Era il 5 di gennaio, oggi è il 20, quindi 14 giorni dopo.
Ne sai una più del calendario.
Superata subito anche la l'idoneità. L'idoneità alle visite mediche, dunque l'hanno messo su un taxi ed è partito.
Sì. No, che taxi?
Un taxi. No, su una macchina, proprio... su un treno, su un elicottero.
Su una macchina con l'autista della Juventus. Sappiamo tutto. Povero Maifredi, ricordato solo per quella gara col Napoli, di tutte le goleade inflitte a Roma, Inter, Parma, una finale di Coppe mancata per pura sfiga quella sera di aprile col Barcellona. Con le regole di oggi si andava in Champions League o in UEFA, con Luppi e De Marchi in difesa. Non... scordiamolo Gianni, sai che è il primo messaggio che dicevo, no, fai bene
a difesa di Maifredi,
sì, di quella Juve, cioè qui si vede la tua passione. Penso che tu sia il primo in assoluto a Radio Bianconera che abbia mandato un messaggio a favore, ricordando quello che è doveroso anche ricordare, e te ne ringraziamo. Ciao, sono Simone, avrei una domanda. Si dice che un allenatore dovrebbe adattare il modulo in base ai giocatori che ha. Secondo voi Pirlo adotta il miglior modulo in base ai giocatori che ha? No, finora Pirlo, senza il ritiro precampionato, ha provato a ricordarsi quello che si ricordava di alcuni giocatori, no? Sto dicendo, per modo di dire, ha voluto sperimentare, ecco, e quindi li lascia abbastanza liberi. Lui indottrina un po' la squadra a manifestare la superiorità, l'aggressività, no? E di cercare sempre il posizionamento migliore nella metà campo avversaria. Quindi chiede ai suoi di alzarsi, non di come alzarsi, probabilmente lo step successivo, probabilmente senza troppi esperimenti, prima che iniziasse il campionato e con poco tempo a disposizione e senza richieste ufficiali, no? La coperta che ha avuto a disposizione e quella che gli hanno dato in dotazione, i tempi sono un po' più lunghi. Io penso che da stasera si vedrà una Juve un po' meno arrembante. Soprattutto arrivasse anche una sconfitta, no? Che spero che non arrivi, la Juventus sarà molto più accorta e probabilmente comincerà a giocare anche a tre, appena ci saranno le condizioni. Non dico spero, se ci saranno si potrà adottare anche un modello che intriga di più gente come Bonucci, Chiellini, che sono ancora i leader là dietro e che possono essere i giocatori che danno anche un'impostazione di gioco partendo da dietro.
Tanti vocali, sentiamone subito qualcuno.
Ragazzi, ciao direttore, ciao Chiare. Allora,
bella zia.
Ciao.
Cosa facciamo stasera?
Si vince.
Tranquilli.
Dimmi.
Cioè, ma tranquilli, ma che è sta ansia, tutto sta ansia, tutto questo bollore. Tranquilli.
Ma
noi siamo la Juve, abbiamo vinto, abbiamo perso, abbiamo scalato le montagne, abbiamo giocato chi primavera. Ma ci avessimo a preoccupare se stasera non vinciamo. Non vinciamo, che succede?
Fantastico, ma tu sei il nostro nuovo avvocato di Napoli. Cioè, non bisogna aver paura, ma una sconfitta cosa ti fa? Diciamo che vincere aiuta a vincere. Io, poi lo sapete, non mi arrabbio troppo, no? se proprio non vedi la Juventus giocare, non giocare come è successo col... cioè non puoi permetterti stasera di perdere anche contro il Napoli, ma provate a immaginare la, l'agonia mediatica, no? Che partirebbe nei confronti della Juventus. Attenzione, vincessimo invece la Coppa, lo dico ma non per fare ironia, vincessimo la Coppa, vabbè, se non vincevate neanche questa Coppa, che non conta niente. E questo è il ragionamento, intanto mettilo in bacheca, no? Perché i numeri fra un po' diventano anche lì in doppia cifra, eventualmente, ce lo auguriamo.
Intanto abbiamo il nostro Luca Cavallero al telefono. Ciao Luca, benvenuto, ultimissime.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio Antonio.
Carissimo, intanto secondo te il direttore Pirlo rischia la panchina o si va avanti a prescindere dai risultati immediati? Scusa, pensavo parlasse di Quadrado, rispondiamo dopo questa domanda. Chiedo a te, hai avuto il tempo, ti abbiamo dato giusto il tempo per prendere un caffè, per tirare le somme alla luce di questa notizia positiva, fortunatamente, la negatività di Quadrado. Quadrado è partito alla volta di Reggio Emilia per giocare, stare in panchina, spaventare così e creare un po' di suspense a Gattuso.
Guarda, positiva la negatività, può sembrare un gioco di parole, però certamente è un tassello molto importante per Pirlo, forse non tanto per la partita di questa sera, parlo di titolarità ovviamente, quanto per le partite successive, ergo da Bologna in poi. Si tratta di una notizia molto importante, a onor di cronaca diciamo che Quadrado in viaggio verso Reggio Emilia, si ricongiungerà con la squadra durante la riunione tecnica, avrà modo di partecipare alla riunione tecnica che avrà luogo intorno alle 16:30-16:45, verosimilmente. Si tratta di un reintegro, di un recupero molto importante, un reintegro nel gruppo che però, non per smorzare gli entusiasmi, non può essere concretizzabile in un'ipotesi di formazione dal primo minuto, onde evitare quello che può essere l'altro rischio, l'altra faccia della medaglia, l'altro rischio concreto, ossia un suo eventuale infortunio muscolare. Cito sempre, per quanto riguarda questa stagione, l'esempio di Bonucci, che ha dovuto stringere i denti tra ottobre e novembre e poi la Juventus lo perse per un lungo periodo, costringendo gli straordinari Danilo fuori ruolo. Quindi credo che Pirlo preserverà Quadrado, nessuno stravolgimento rispetto alle scelte che, se volete, andiamo a riassumere per quanto riguarda le possibili scelte ovviamente di questa sera.
Io le
ovviamente preziosa
spengo,
parte in corso.
Lo sai che io accendo,
certo.
Vai.
Ma allora, i ballottaggi sono sostanzialmente due. No? Sono sostanzialmente due. Tutto dipenderà se giocherà Bernardeschi o meno, perché fra botte è vero che è un'alternativa di ruolo all'altro positivo Alexandro, però sappiamo che insomma, per partite di questo tipo forse il fattore esperienza, ecco, anche se Bernardeschi è un classe 94, non è che sia poi così veterano, però il fattore esperienza potrebbe pesare. Per una questione d'equilibrio, andando dritti al sodo, Szczęsny in porta, l'ha confermato Pirlo, certamente. Linea 3 possibile in difesa. Esatto, lo caldeggiavamo anche ieri. Linea 3 possibile in difesa, proprio come contro il Genoa 7 giorni fa. Danilo, Bonucci e Chiellini a controllare anche quelle che saranno le incursioni di Lozano, giocatore chiave per il Napoli, 8 gol complessivi sin qui, revitalizzato sotto la gestione Gattuso. Per quanto riguarda il centrocampo, la suggestione, ma torno a ripetere, molto dipenderà dalla titolarità di Bernardeschi o meno, ma la suggestione di vedere 3 giocatori in mezzo, come Bentancur, Arthur e McKennie, stuzzica concretamente l'idea e quella che è l'ipotesi di formazione di Pirlo, con Chiesa sulla destra e appunto eventualmente in queste ore, in questi minuti, le sensazioni sono queste, con eventualmente Bernardeschi sulla sinistra. Davanti, favorito come partner di Cristiano Ronaldo, Kulusevski e non Alvaro Morata. Staremo a vedere, bisognerà fare attenzione a un Napoli che in chiave offensiva è imprevedibile, non ha oltre Petagna, anche il problema centravanti, no? È concreto in casa Napoli, oltre a Petagna non ci sono alternative valide, Fernando Llorente, Gattuso non lo vede, tra l'altro suggestivo anche il reincrocio tra Llorente e Pirlo, 2 stagioni insieme, 2013-2014, 2014-2015 alla Juve, però anche loro un solo centravanti Petagna, per cui si affidano all'imprevedibilità dei cosiddetti piccolini che sono il già citato Lozano e Lorenzo Insigne, che ha giocato con Pirlo in nazionale.
Perfetto. Tra l'altro volevo ricordare Alvaro Morata, l'unico giocatore bianconero ad aver segnato almeno un gol in ciascuna delle 3 competizioni in cui la Juve è impegnata in questa stagione, cioè campionato, Coppa Italia e Champions League, per un totale di 11 reti in 20 presenze. Però sappiamo che ha giocato tantissimo nel breve dopo l'infortunio. Ricordiamo che anche Frabotta ha giocato contro l'Inter ed è uscito, non solo affaticato, qualcosa di più. Quindi attenzione che la carta a sorpresa potrebbe essere quella normale di Bernardeschi schierato come terzino sinistro, o comunque schierato a centrocampo, capace di ricucire col reparto difensivo, o addirittura in crescita le quotazioni di Cuadrado dal primo minuto per necessità, ma non per rischiarlo. Quello che capiterà, ci si augura, è che sia chiunque scenderà in campo possa naturalmente giocare una partita dignitosa e di qualità.
Grazie Luca Cavallero, alla prossima. Ciao Luca, grazie.
A voi, buon proseguimento.
Ciao, 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 ciao.
Intanto arrivano, guarda che spuntano sostenitori di Maifredi come funghi dopo la pioggia al nostro numero di SMS. Ci scrive Ale: voglio essere secondo ad elogiare Maifredi rispetto a questo Pirlo. L'atteggiamento difensivo ci assomiglia molto, come nel secondo gol dell'Inter, però davanti alla Juve era molto più divertente. La Juve di Pirlo attacca male e difende peggio. Invece Carlo da Santo Domingo si riferisce a Gianni, il primo messaggio di appunto Gianni che difendeva Maifredi, dice: Gianni è il cugino di Maifredi.
Sì, a questo punto, per evitare di fargli consumare un altro messaggio a Carlo da Santo Domingo, diciamo che il secondo messaggio è il fratello di Gianni, è il fratello di Gianni, quindi dovrebbe essere in due. No, scherziamo, ovviamente, punti di vista. Io ricordo che si partì con molte aspettative in quel periodo, tra l'altro in quel periodo giocavo a calcio, sai, mi sentivo quasi pronto, quasi per la Juventus.
Mi ricordo di te al campetto sotto casa.
Stavo giocando, hai visto?
Certe pallonate, di sera, d'estate, col caldo. Quando hai le finestre aperte e ti viene voglia di lanciare i secchi.
E sentivo tua mamma che mi urlava: Paolino, cosa fai giù ancora a quest'ora? È vero, capitava proprio così. Detto questo, partimmo con molte ambizioni in quella stagione. Giocavo una finale quella sera della Supercoppa che non vidi e mi resi conto dalla radiolina con l'allenatore. Cioè, sai quando giochi, sei concentrato sulla tua partita.
Sì.
Però c'è la Juve che gioca. E quindi l'allenatore che ti diceva che andava malissimo per la Juve e mi deprimevo anche in campo.
Certo.
Hai capito?
Non si dicono queste cose. È un po' come dire al Napoli, Juve, che il Napoli ha vinto il ricorso 5 minuti prima di scendere in campo contro la Fiorentina.
Cosa vuoi dire?
E poi se ne becca 3. Ci sta. Cioè, ci può anche, non dico ci sta, ci può anche stare tra le varie concause. Poi ci scrive: rischio nebbia a Reggio. A proposito di nebbia.
Se ne è parlato. C'è una nebbia pesante in questi giorni tra Milano, in quel tratto di autostrada. Noi ci colleghiamo con la nostra redazione che ha appena estrapolato dati importanti dal computer. Temperatura, umidità, pressione. Sentiamo com'è la pressione dell'olio in casa Papa Nicolao.
Sentiamo le previsioni del tempo sulla città di Reggio Emilia, previste per questa sera 20 gennaio 2021 alle ore 20, temperature previste 3,6 gradi centigradi, vento debole, precipitazioni assenti, nevi oltre i 1420 metri di altezza, visibilità buona, quindi dovrebbero vedere la porta, direi che si può giocare. È tutto, grazie.
Cose di calcio.
Pensa, c'è anche la sigla, pensa quanto siamo bravi, no?
Si gioca.
Si gioca?
Non mi risulta, adesso qui le previsioni del tempo, siti attendibilissimi.
No,
dicano
dai.
Che visibilità buona, c'è scritto qua. Tu cosa? Buona, tu a casa tua cosa vuol dire? Che giochi.
Che potrei andare a dormire prima. Buona,
cioè,
buona serata.
Il nebbione noi di Torino, ragazzi, i giocatori della Juve sono abituati al nebbione. Magari quelli del Napoli meno.
Una volta.
È vero.
Volta.
Oggi non ce n'è più così tanto.
Quando tu abitavi a Roma.
No, anche prima. Quando vivevo ancora a Torino, prima di andare a Roma. La nebbia e il nebbione ce lo ricordiamo. Quindi, insomma, a meno che proprio non sia quella nebbia fitta che non ti fa vedere neanche il palazzo di fronte al tuo. Se no, tendenzialmente si può giocare, quindi figurati, si gioca, ve lo dico io, così come vi dico io che Cuadrado schierato dal primo minuto.
Mamma mia, se non si gioca e Cuadrado non è neanche partito, so con chi prendermela.
Sta cambiando una gomma, si è forata una gomma, è lì col crick che solleva la macchina all'autogrill, esatto. Anche chiamato la palina dell'SOS per far arrivare
il soccorso stradale. Ce la può fare, entro le 16.50, 16.50 l'unione tecnica,
sì,
panino
dai.
Con la Nutella e poi...
Che dà energia, che davvero dà energia. I campioni. Anche il figlio di Ronaldo lo mangia, il panino con Nutella, e poi un mega rutto dopo un bicchiere di Coca-Cola.
No. Dai, ascoltiamo i vocali che sono più seri oggi. Sono più seri.
Sera servono tre cose semplicissime. Un miracolo, un miracolo, un miracolo.
Ma perché noi meritiamo questo pubblico così simpatico con, almeno quanto noi? Hanno capito con chi hanno a che fare?
Hanno capito con chi abbiamo...
Chiamiamo un mago, facciamo sentire un mago, dai, vai con un altro vocale.
Ara, c'è Antonio, Lorenzo, Colle Valdezza. Per me le tre cose che servono stasera sono fame, quella che noi abbiamo sempre avuto e ultimamente ci è mancata spesso, umiltà, le due cose vanno di pari passo, e determinazione, che sono tutte e tre legate allo stesso filo. Credo che noi due partite a fila è raro che le sbagliamo, e non sbaglieremo nemmeno questa, ne sono sicuro. Forza Juve, forza ragazzi, forza Pirlo, e avanti non così, ma meglio di così. Ciao, a presto.
Ciao, grazie anche per la tua iniezione di fiducia. E sì, ragazzi, cioè abbiamo perso, io ripeto, fiducia sicuramente, no? Pazienza, come ho detto all'inizio, non alla fine, perché un po' un po' di nervoso magari può scattare, non arrivasse il trofeo questa sera. Ricordiamo che ci trasciniamo questa possibilità già dall'anno scorso per dare uno slancio al nuovo che avanzava e che poi è arrivato a fine corsa con sulla panchina Sarri. Siamo così alla ripetizione di un anno fa, speriamo di trovare lo slancio, anche perché quest'anno rispetto all'anno scorso, se non dovessimo vincere la Supercoppa, non siamo neanche primi in classifica.
Diamo subito il benvenuto, dobbiamo approfittare davvero di una manciata di minuti in sua presenza per scoprire le ultime di calciomercato, il direttore di TMV Radio, Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
Ciao Chiara, ciao direttore, buonasera a tutti, eccomi qua.
Ciao, buonasera. Noi in questi giorni ti stiamo un po' tradendo, no? Stiamo andando a cena fuori, a pranzo fuori, anche con altri esperti.
Tutto chiuso, quindi.
Telefoniamo, come facciamo con te, anche altri esperti.
Senti come crolla la sua, come si sbriciola la sua teoria.
Le mie certezze.
Tutto... In un attimo.
Sì, io sogno sempre di andare a cena e di vantarmi di
con
questo
Belen.
Aspetto. Esatto, no?
Ma siamo sei Chiara, che vuoi andare con Belen?
Bravo.
Accanto,
chiaro, però volevo parlare con Belen di mercato, no? Di mercato.
Ah, vabbè, anche con Chiara puoi parlare di mercato, ricordiamolo, lei Socratis Papastatopoulos, prima o poi tornerà in Italia.
Da ieri
aspetta,
ce n'è uno nuovo.
Aspetta, Niccolò, che ieri abbiamo avuto un ospite, ci ha detto che Gattuso ha nel mirino un greco del Panathinaikos per settembre, solo che in questo momento mi sfugge il nome... Mi vado a cercare la formazione del Panathinaikos. Ci ha dato questa
potrebbe
anticipazione.
Potrebbe essere Tsimikas, che è l'esterno sinistro difensivo, così. Però non mi... so che gioca in Grecia, però non so se è nel Panathinaikos. Per cui andremo a vederlo, lo scopriremo magari dopo il collegamento.
Magari vivendo, certo. Noi non ti volevamo mettere in difficoltà, ma volevamo chiederti se c'erano novità attorno al mercato della Juve. Cioè, è vero che oggi potrebbe esserci un approccio, un avvicinamento tra i due tra Paratici e Carnevali, ecco, vado dritto al tema Scamacca?
Beh, insomma, Carnevali è padrone di casa, no? Il Mapei Stadium, per cui ci sarà sicuramente a vedere la partita, la finale, la Supercoppa, e poi con Paratici comunque sia parlano sempre e spesso di mercato, per cui credo che questa sia l'occasione anche per approfondire il discorso di Scamacca, se questa è la domanda, penso proprio di sì. Molto difficile questa operazione, però un'operazione che mi sembra, insomma, in questo momento la Juventus vorrebbe provare a fare e trovare eventualmente qualche soluzione per cercare di sbloccarla. Questo sì, perché io mi sono informato anche sulla vicenda Giroud, che tu sai bene poter essere una sorta di alternativa in questo momento per l'attacco della Juventus, però mi sembra molto complicato che oggi Giroud possa lasciare il Chelsea, anche se in scadenza di contratto. Lui secondo me si farà questi 6 mesi e poi si sceglierà a giugno quello che sarà, insomma, il suo futuro. Per cui oggi direi che Scamacca è sicuramente il nome un po' più caldo rispetto agli altri che si può fare, e oggi può essere un'altra occasione per riparlare. Non so se sarà quella decisiva, perché poi ballano 20 milioni di euro, quindi dovranno trovare un modo eventualmente per accontentare il Sassuolo, perché comunque venga accontentato ovviamente il giocatore, che è felicissimo immagino di giocare nell'eventualità alla Juventus, ma anche il Genoa, che oggi si dovrebbe venire privato di un elemento molto importante, quindi dovranno trovare anche un sostituto. Quindi l'operazione si lavora su vari piani, per ovvi motivi.
Lavora un po' ai fianchi, no? Perché pezzo dopo pezzo capiremo ormai tra 10 giorni, no? Se ne sono andati già 20, quelle che saranno le nuove identità di molti club. La Juventus, situazione uscita, ci potrebbe essere qualche colpo di scena?
Ma in uscita, secondo me, il discorso di Bernardeschi spesso viene affrontato, però devo dirti la verità, oggi
non so, trovi riscontri.
Questo mezzo discorso, no, anche con Piontek, uno scambio eventuale con l'Erta Berlino, però non è che ci siano grandissimi riscontri, anche perché Bernardeschi non credo che abbia voglia oggi di lasciare la Juventus, e quindi non credo si possa fare questo tipo di operazione. Su Khedira, per esempio, io credo che continuerà a non sbloccarsi, cioè per ora non si sblocca, io non so come andrà a finire questa situazione, però è chiaro che la Juve se riuscirà, proverà fino all'ultimo a trovare una sistemazione o una destinazione a Khedira, o quantomeno a rescindere il contratto, visto che ormai il giocatore non rientra nei piani tecnici tattici da abbastanza tempo, no? Insomma, dall'inizio di questa stagione, quindi non lo so, sai, colpi di scena ci possono essere sempre, perché le occasioni magari negli ultimi giorni di mercato si possono venire a creare, però oggi se andiamo a guardare le esigenze della Juventus, le effettive esigenze, no, quelle proprio necessarie, sono sicuramente il vice Morata, e francamente servirebbe anche un centrocampista regista, ecco. Però centrocampista regista a certi livelli costa tanto e non so se sia fattibile oggi.
Senti, tu che hai sotto mano sempre molti dati, li confronti, anche molti scoop, no? Nel corso della
ora, non esageriamo.
Sì,
insomma,
beh,
ora.
Tanti.
Qualche notiziolo ogni tanto.
Tanti,
dai,
tanti, cioè, tanti. Non
sono colleghi di mercato più bravi
non
di me,
faccia
io
la
non, Papa lo dico sempre.
Non faccia la Papa Nicolao che si nasconde dietro un dito.
Io sono onesto, sono obiettivo sempre.
Senti, direttore, incontro Agnelli Fiorentino, ho sentito dire da quelli di tutto mercato web... No?
Sì, però si è parlato di tutt'altro che
ecco,
di
chiariamolo,
mercato,
chiariamolo
sì,
subito,
sì,
perché
sì,
sennò lui, uno insomma, comincia a sognare.
Sappiamo che Agnelli è il presidente dell'ECA, per cui comunque sia sono anche incontri che vengono fatti per parlare del futuro del calcio, anche in base alla crisi economica, a quello che è accaduto con il Covid. Cioè non c'è, almeno per quello che noi sappiamo, sul piatto della bilancia una richiesta per un giocatore o l'altro. Insomma, è stato un blitz veloce di Florentino Perez, che sia stato 2-3 ore in sostanza, insomma una chiacchierata rapida e veloce, è arrivato ed è ripartito, insomma, nel giro di mezza giornata. Ecco.
Ok, tornando invece a Supercoppa, a Scamacca, ti devo chiedere, qual è la cosa secondo te da limare? Cioè, la richiesta del Sassuolo che magari vorrebbe tutto e subito, 20 milioni che pretende come diritto di riscatto obbligato, cioè come obbligo di riscatto dalla Juventus fra 2 anni, e legato a questo aspetto, a me, ragionando solo col buon senso e il portafoglio degli altri, ma potrebbe mettere in discussione qualche altra trattativa, prestito che la Juventus ha già in atto?
Guarda, secondo me stanno provando a trovare una soluzione, magari anche di andare a prendere, non lo so, un giocatore che potrebbe essere utile al Sassuolo, che potrebbe diventare una contropartita, ecco, sempre fra i giovani, questo è il discorso. Sì, io credo che stiano studiando la soluzione, perché Sassuolo sui 20 milioni mi sembra essere abbastanza irremovibile. Poi se la formula può essere un titolo definitivo, possono fare un prestito biennale con obbligo di riscatto, lo possono posticipare magari addirittura al 2023, perché poi c'è anche la possibilità di fare un prestito di 18 mesi e di arrivare, no, a parlarne più avanti, quindi o meglio, diciamo, più che 2023 è un po' lontano, diciamo al giugno del 2022 sarebbe molto più probabile, 18 mesi scadrebbero nel 30 giugno del 2022, ma c'è proprio questo che stanno cercando di vedere, se poi c'è la possibilità di inserire nell'operazione una contropartita tecnica, un giocatore che può piacere anche alla Juventus, scusami, al Sassuolo, perché oggi bisogna far quadrare i conti, e io credo che qualcosa, ecco, non ho ancora capito bene se c'è un giocatore o quale tipo di giocatore, però secondo me anche questo è sul tavolo della discussione.
Condivido, avevo raccolto anche questa informazione, ho cercato di approfondire, penso che la Juventus stia trattando con chi può essere interessato anche ad abbassare il costo del cartellino
con
l'impiego,
sì,
no, di un giovane che può risultare interessante proprio al Sassuolo. La Papa Nicolao non vuole più sapere nulla di mercato oggi, quindi,
addirittura,
quindi mi sta dicendo, sì, mi sta dicendo di salutarti.
No, dico che non può darmi responsabilità. No, dobbiamo salutarlo. Purtroppo è finito il
ringrazia
tempo.
Vabbè,
ragazzi, faremo più lungo la prossima volta, non ci preoccupiamo.
Che
è colpa di Davide.
L'importante è la salute. Ricordiamocelo sempre.
È colpa di Davide, il nostro regista, che ti ha chiamato troppo tardi.
Ma Davide va
no,
bene.
No, dammi ancora uno scoop. Ancora uno scoop. Sarri, dove va? La Roma? O aspetta la fine del contratto?
Secondo me aspetta sicuramente giugno, oggi in corsa no, non entrerà, però la Roma è una possibilità, così abbiamo fatto anche la rima.
Vedi. Perfetto, vedi. Ho ragione io. Grazie Niccolò Ceccarini, ciao. Direttore di TMV Buon Radio, lavoro. Alla ciao, prossima diretto. Settimana. Ciao, grazie, ciao. Grazie al pubblico che ci sta seguendo su Boom Channel, potete continuare ad ascoltarci, il programma prosegue su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, sul bouquet di Sport Italia. Torniamo qui, sempre sul canale 68, domani alle 13, buon proseguimento.
Cose di calcio.
Dai, dai, diamo
ale,
la notizia.
Ale, ale, ale. Ale, ale, ale.
Ragazzi, è arrivato a Reggio Emilia. Abbiamo
quadrato.
Visto.
È arrivato a Reggio Emilia.
È arrivato a Reggio Emilia. La Papa Nicolau si stava preoccupando quanto avrà impiegato.
Tre allora, ore.
No, assolutamente.
Tre, allora,
molto
da Torino
meno.
A Reggio Emilia. 271 chilometri, tempo di percorrenza previsto, il più breve, quindi utilizzando
quello
l'autostrada, quello ufficiale, sì. Se vuoi puoi anche prendere le statali, le provinciali,
no,
Chiara,
no.
Se non vuoi pagare il la pagata, secondo te, fatta l'autostrada,
l'hai visto la scena? L'hai vista la scena? No, seguite tutti i video anche sul sito Tutto Juve, ma non ha neanche pagato l'autista.
No, è incredibile, abbiamo stato vedendo le immagini live in questo momento.
L'autista l'ha ringraziato, si è fatto firmare l'autografo.
Si è fatto fare la firma sul tettuccio dell'auto, non diciamo la marca, perché si vedeva, il marchio, non era la mia. Come non ha preso la Panda? Ma si è presentato qui a bordo di uno di quei macchinoni lì, di quelle marche lì che
macchina era?
Che paghi, riconosciuta? Che paghi solo se ti affacci alle vetrine delle
concessionarie. L'aziendale, la seconda macchina di
comunque,
Juan. Comunque,
tempo di percorrenza, tre ore e nove minuti, 270 chilometri. Ricordo agli autisti di qualsivoglia ditta privata o pubblica che il limite di velocità consentito sulle autostrade italiane è 130
km
orari.
Allora, fra un po'
vuoi dirmi che hanno infranto?
Guardiamo anche la formazione del Napoli. Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Bakayoko, Demme a centrocampo, Lozano, Zielinski, Insigne in attacco col numero 37, recupera da un fastidioso problema al polpaccio anche Petagna. Questo l'11 titolare del Napoli. Noi rettifichiamo quello della Juventus. Sempre più probabile
Quadrado
dal primo minuto.
Formazione proposta da Sky qualche minuto fa, mentre eravamo durante l'intervallo come se fossimo a scuola a ricreazione. Quadrado dal primo minuto.
Quadrado dal primo minuto, che era il dubbio che avevamo alle 12:30 nel momento in cui ci è stato comunicato, no? Quadrado recuperato. Ma poi, se è stato comunicato alle 12:30 e sono le 14:36, Quadrado è partito prima di sapere che era negativo al tampone, al secondo tampone, e aver superato la visita medica di idoneità? Oppure in due ore si può anche fare Torino-Reggio Emilia con quella macchina che va anche 131-132?
La multa chi la paga se ti fermano, se ti fanno la foto?
Se ti fanno la foto?
All'autovelox.
Se ti fanno la foto?
La paga Quadrado, la paga Agnelli, la paga l'autista, chi la paga?
Ma no, hanno rispettato i limiti, no? Il tutor, loro passano, sotto il tutor passano ai 129. Poi appena superato, sgommano un po' e vanno ai 131, 132 e sono arrivati, te lo dico, in un'ora e 50.
Senti.
Né più né meno.
Senti.
Il Frecciarossa non sarebbe ancora arrivato.
No, anche perché poi in questo periodo non c'è neanche il rischio di incontrare traffico in autostrada, non c'è nessuno.
Quindi non c'era neanche nebbia, abbiamo visto che
Ce l'aveva l'autodichiarazione Quadrado?
Mamma mia.
Perché non puoi muoverti tra regioni.
Pensa adesso all'ASL di Napoli. Sa che arriva uno che è stato positivo.
Qui sono state infrante sacco di regole.
A parte queste battutacce.
Comunque dal primo minuto, hai visto come è uscito bello fresco, pimpante dalla macchina, bello riposato dopo 10 giorni di Covid.
Se tu hai visto tutte queste cose.
Con lo zainetto delle tartarughe ninja.
Sì, allora queste sono cose di Chiara. Se tu hai visto tutte queste cose mi innervosisce ancora di più. Perché non riesco a capire se è il caso di farlo giocare dall'inizio o no. Quindi lo chiedo a voi, lo chiederò anche all'ospite dopo. Che è un po' inquieto, un po' inquieto. L'ho appena sentito, non so se era in treno anche lui. Sta andando a Reggio Emilia.
Che lui a Reggio Emilia a prendere a bastonate qualcuno.
Sì.
Sentiamo
quello su Chiara, sentiamo il vocale su Chiara. Sì,
ciao
sì.
RBN.
Ciao.
Ciao direttore.
Attaccami
Paolino.
Chiara.
Ciao.
Attaccala.
Le tre cose che servono stasera. La prima, la Chiara Papa Nicolau.
No. In che senso?
La seconda, un prosecchino dai colli bolognesi con due calici. La terza, lo zio Duff della Big Family.
Oh mamma.
Forza Juve.
Ma no, scusa, per brindare con la Papa Nicolau. A fine partita? Allora siete ottimisti, non si può.
Non si può.
E quindi me la tengo io, vabbè.
Incredibile, non
mandaci il prosecchino, mandaci il prosecchino comunque. Complimenti, salutiamo la grande famiglia bianconera.
Ciao Antonio, hai qualche novità di mercato per la Juve?
Eh beh, ti abbiamo...
E poi volevo chiederti se De Ligt risultasse anche lui negativo, se può essere che sia disponibile per stasera facendo un miracolo, un viaggio di emergenza. Ciao da Luigi.
Beh, ormai sono le 14.40, no, anche perché ormai i tamponi evidentemente sono stati processati, esatto, questa mattina, saranno stati processati tutti e tre dei negativi, dei positivi, e saranno, probabilmente sarebbero partiti insieme.
E poi sei tu quella che tieni conto tempi.
Anche perché dunque, beh no, allora qua, De Ligt è risultato positivo l'8 di gennaio, sì, quindi sulla carta il 18, quindi già l'altro ieri, ma evidentemente è ancora positivo.
Quello che aveva i sintomi minori era proprio Cuadrado, da subito. Sì. No? E quindi è anche il primo che rientra. Di mercato abbiamo già parlato, io penso che alla fine si chiuderà per Scamacca, non dico né beh né ma, dico che qui numericamente ci sta, no? Se riusciamo a piazzare, a non dare 20 milioni fra 18 mesi, ma se riuscissimo a piazzare uno dei giovani della rosa della Juventus.
Adesso Aurieluccio chiama le ASL e rimanda la partita perché Cuadrado ci ha messo troppo poco da Torino a Reggio Emilia.
No, ma a parte quello, adesso viene a sapere che c'è uno che era positivo, ha paura per la sua squadra, lui ci tiene alla salute, no? E quindi arriverà adesso dietro la macchina di Cuadrado anche l'ASL, la panda dell'ASL di Avellino di Napoli, no? Per bloccare la partita. Scherziamo, naturalmente, che si giochi e che vinca il migliore. Speriamo che questa sera sia la Juventus. Anche per riscattare, io ce l'ho ancora qui, Si vede in televisione, sull'app?
Che cosa?
Radio,
la finale di Coppa Italia.
La finale di Coppa Italia. Eravamo lì tutti gasati. Cioè, Sarri, senti, avrebbe dovuto portarci una finale. Una finale.
Scusa, ma se la stessa squadra vince sia la Coppa Italia che lo scudetto, come la Supercoppa, tra chi si gioca?
Ecco, questo è un dilemma storico.
Tra prima squadra e primavera, tipo.
Chi è arrivato, chi ha perso la Coppa Italia. Cioè quello che è arrivato in finale di Coppa Italia.
Ah, ok.
Capito?
Okay,
avrebbe un senso anche assegnarla a quella che ha vinto il campionato e la Coppa Italia.
Senza,
se la stessa
senza disputarci, sta.
Sì, ma per rispettare un po' la tua teoria, no? Di fare partite più corte, dove si può tagliare e cucire un po' qua e un po' là. Invece si predilige far giocare l'evento, anche perché porta soldi, no? A chi ha vinto lo scudetto, e se ha vinto anche la Coppa Italia, far disputare la Supercoppa italiana in una data spesso avvenuta in Cina. L'amministratore delegato De Siervo ha parlato che si tornerà appena possibile a vivere questa esperienza all'estero, perché ti pagano la possibilità di vedere, certo, due squadre italiane. Quindi l'anno scorso si era andati in Arabia Saudita, ricorderai, quando io ti ho portato anche quel bel regalo di cui non mi hai ancora ringraziato.
Non è ancora arrivato come la mia dieta.
Esatto, era un pacchettino di dieta di fatti propri. E detto questo, si va all'estero perché si guadagna di più. Pensate, l'anno scorso si è guadagnato un 7 milioni e mezzo, no? Quest'anno, motivo per cui De Laurentiis ha detto ma no, aspettiamo un po', magari l'andiamo a fare in un altro momento da qualche altra parte,
in India.
meno della metà, nonostante l'arrivo dello sponsor PS5, con tutti i soldi che gli hai dato tu con le PlayStation che hai comprato finora.
Certo, ci sono ancora tanti vocali, sentiamone qualcun altro.
Buongiorno, Gaetano da Benevento.
Come stai?
Asfaltiamoli.
Bravo. Portiamo, basta, quindi le tre cose da portare sono
l'asfaltatore.
L'asfaltatore
e basta. Mezzi agricoli.
Esatto. Mezzi asfaltiamo. E beh, poi lui dalla campagna, sai, non può uscire per festeggiare. Meglio che non esca se perde, perché da quelle parti uno juventino non è visto di granché bene. Speriamo davvero che sia almeno partita vera.
Ne sentiamo un altro.
Ascoltiamoli
Davide.
Tutti.
E poi se stasera perdiamo con Demme, Mario Rui e Di Lorenzo è veramente grave.
No, pensavo finisse peggio.
Con il loro grande centravanti Petagna. Ma speriamo bene, Luciano, di Salerno. Ciao, direttore.
Ciao, amici miei, che bello.
Senti, li facciamo passare sotto traccia i messaggi di tutti gli ascoltatori che chiedono delucidazioni su questo affare Allegri? E dicono ma è vero, leggono su vari siti
il ritorno alla Juve,
che qualora dovesse andare male questa sera c'è un rischio esonero di Pirlo,
un ritorno di... Ve lo devo urlare? Assolutamente no, che non voglia il ritorno di Allegri o non voglia Allegri, è fuori discussione, così come si è tenuti Sarri per l'intera stagione, la Juve Agnelli terrà per l'intera stagione. Salvo cataclismi, la stessa cosa che dicevamo per Sarri, cioè se avessimo perso 5, 6, 7 partite, no? dopo Lione non è capitato niente. La Juve ha ripreso, ha rischiato anche di perdere il campionato, mollando un po' gli ormeggi. Ma si è arrivati fino alla fine. Anzi, qualcuno si era anche illuso che avrebbe potuto continuare, visti i due anni di contratto a 6 milioni. Qui parliamo di 2 milioni di un allenatore che ha accettato l'invito della società di passare dall'Under 23 dopo, che non è ultimo in classifica, che non sta facendo né botti né sfacelli in positivo e negativo. Dico che siamo a fine gennaio, per ripartire un po' più serenamente dopo la batosta di la brutta prestazione di San Siro, con una vittoria aiuterebbe a stare un po' più tranquilli. Ma non metto in discussione Pirlo, salvo cataclismi, cioè da qui alla Coppa, compresa una Juve bruttissima. Ricordiamo che oggi si recupera anche l'altra partita, ne mancano due: Juve-Napoli
e Udinese-Atalanta.
E Udinese-Atalanta che si gioca invece oggi.
Vabbè, ma c'è tempo adesso, tu, ok, fretta, c'è stato di quel tempo, ci sono state di quelle giornate disponibili, un buco vedrai che prima o poi salta fuori per disputare
se
la
lo
partita.
Dici tu, se lo dici
a novembre, a dicembre, con comodo, durante il prossimo campionato. Noi nel frattempo invece non perdiamo tempo, perché al telefono abbiamo il direttore Luciano Moggi. Buon pomeriggio, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Ciao direttore.
A te, Chiara, in particolare. Grazie. Poi per tutto quello che avanza, anche per Paolino.
Ok, no. Possiamo già mettere giù, direttore? Avevi altro da aggiungere?
No, si fa per dire.
Tra amici. Noi sai, qui siamo un po' tesi il giorno di partita. Tu ti sei messo il mercoledì.
No, stenditi. Se sei teso ti devi stendere.
Perché tu sei tranquillo dopo quello che hai visto a San Siro, non sei un po' teso, preoccupato? Mi dici la tua, onestamente, sinceramente.
Ma guarda, io ho letto di tutto e di più. E ho letto soprattutto del povero Pirlo, il quale Pirlo praticamente si è trovato a mano una squadra. Non è che ha concepito una squadra. Ha detto prendetemi questo, quello, quindi trova difficoltà. Poi dopo sbaglia anche lui molto, come ha fatto praticamente a San Siro domenica, perché non si può restare fermi su una formazione che sostanzialmente non dà quello che dovrebbe dare. Bisogna decisamente cambiare, conoscendo i giocatori che si mettono in campo, ovviamente. E Pirlo non l'ha fatto.
Cosa ha sbagliato Pirlo, direttore?
Io non me la sento di criticarlo, perché non ha una squadra fatta da lui, quindi può anche. Però conoscere i giocatori dopo due mesi praticamente penso che sia normale. Evidentemente bene non riconosce.
Direttore, gli errori più grossolani quali sono? Allora, lui stesso ha detto prendetevela con me, non con soprattutto quelli giovani un po' inesperti. Però giocare così, cioè non giocare Inter-Juve in quel modo, delle responsabilità sono tutte dell'allenatore, solo dei giocatori o 50-50?
No, allora la responsabilità principale è di un centrocampo che non esiste. Quando tu praticamente metti insieme una squadra con a centrocampo tre interditori più che gente che concepisce praticamente l'azione, saltare il passaggio giusto, già diventa un problema. Poi assieme a questi hai un giocatore che non è molto affidabile, se è vero che non gioca quasi mai, ed è Arthur, che è tra questi qui è l'unico che sa palleggiare bene, ma è l'unico che lentamente va sempre in orizzontale anziché verticalizzare. Quindi ti trovi di fronte, e lui si è trovato di fronte a una squadra che non ha le caratteristiche del gioco che vorrebbe fare lui. E qui praticamente è l'errore fondamentale. Quando tu, per esempio, parti per andare a Milano e metti due giocatori che sono bravissimi nelle sgroppate di 30 metri, ma sono altrettanto meno bravi praticamente quando si tratta di avere il pallone tra piedi. Ecco, tu li metti e parti con l'idea di fare il contropiede, cioè difenderti e poi andare di rimessa, e ti trovi improvvisamente in svantaggio. Quei giocatori non vanno più bene, ma non va bene neppure più Chiesa. Deve sostituire praticamente prima di tutto uno dei due, e McKennie era il giocatore che aggrediva di più, era il giocatore che si inseriva molto meglio davanti. E Kulusevski era il giocatore che, a differenza di quello che fa Chiesa, Chiesa fa praticamente la velocità sulla fascia e poi a un certo punto arriva al limite dell'area, magari tira e fa gol anche incredibili, ma al 90 su 100 non vede la porta nella maniera giusta. Allora, mettendo Kulusevski tu hai sempre più gioco, dai più sensibilità al centrocampo e soprattutto nella tre quarti lui è uno che si inserisce bene e fa il passaggio anche bene.
E allora, direttore,
queste cose,
prego, prego,
queste cose, queste cose devono essere fatte e purtroppo non sono state fatte. E qui praticamente una mezza critica a Pirlo è lecito farla, ma la sostanza quella è che non ha, e l'abbiamo detto già dall'inizio del campionato, un centrocampo ideale per far giocare la squadra come vuole lui.
E allora questo ti chiedo se la formazione di stasera probabile, no, col probabile anche qui usiamo ancora il condizionale impiego di Cuadrado che è arrivato grazie a chi
no,
lo
Cuadrado sta in casa, Cuadrado non è la probabile, la sicura.
Sicura? Allora lo mettiamo sicuro, se ce lo dice anche Luciano Moggi, noi ci sbilanciavamo. Se,
no,
anche la Papanicolaou, a dire il vero.
Io siccome medico non sono.
Però se un giocatore parte, va, dici, gioca.
Se sta bene deve giocare per forza, perché il Cuadrado dà un qualcosa di diverso al centrocampo, perché se vedete le azioni partono praticamente dal portiere, arrivano al Cuadrado e Cuadrado inizia l'azione. Quindi è questo. Poi Cuadrado sa saltare l'avversario, Cuadrado sa mettere in mezzo all'area avversaria dei traversoni che possono essere utilizzati dalla testa di Ronaldo.
Certo.
Poi bisogna che Ronaldo si dia una svegliatina, perché il Ronaldo delle ultime tre partite, compreso la partita col Milan, è un Ronaldo che va a timbrare il cartellino, ma si tremba lì.
Però direttore, Ronaldo, lo dico spesso, ho anch'io detto, no, è criticato alcune prestazioni, soprattutto le ultime di Ronaldo, però non gli arrivano veramente palloni, tanto che con
no,
l'Inter
no,
andava a cercarsi dall'una e dall'altra parte.
Non mi sento di criticarlo, perché praticamente qui si ritorna al discorso del centrocampo.
Certo, si torna al centrocampo.
Quindi quando abbiamo detto all'inizio del campionato il centrocampo non funziona, guarda caso il centrocampo non funziona. Io mi ero anche mi è stato chiesto il pronostico dell'Inter che vincerà il campionato. Ho detto che l'Inter per me è la favorita, ma l'ho detto a malvolentieri perché valuto il centrocampo della Juve. Adesso per esempio la partita,
qual è più forte, il centrocampo della Juve o quello dell'Inter? Scusa, ti faccio questa domanda schietta perché...
Ma noi il centrocampo non l'abbiamo, abbiamo dei cursori. Quindi,
ok, quindi non può essere neanche paragonato.
Quando tu parli di Brozovic, voi avete visto che ha messo in crisi totale Betancourt Brozovic. Quindi, poi dopo in questa partita, per esempio, quando io parlo di McKennie, l'allenatore dovrebbe vedere le cose come stanno. Hanno messo in condizioni... praticamente di questo povero Frabotta
sì,
di essere tritato da Hakimi, ma si può
Hakimi, Barella
una,
e...
ma si può durare una partita senza vedere e capire che ci vuole una sostituzione lì?
Certo.
È qui che proprio non mi resta difficile.
Direttore, ci stanno scrivendo in tanti e il tempo è sempre tiranno. Allora ti dico, la formazione giusta di domenica scorsa sarebbe stata quella di stasera? Cuadrado che giocherà, ce lo dici anche tu, convocato, sta bene, è arrivato a Reggio Emilia mezz'oretta fa. Bonucci, Chiellini e Danilo in difesa. Centrocampo.
Adesso ti faccio una domanda così capisci tutto.
Sì.
Allora, tu hai visto il secondo gol come è avvenuto? Con
sì,
un passaggio
bastoni che
di
ha tagliato
30 metri.
Di tutti i reparti. Sì.
E perché è arrivato quel pallone senza trovare un bianconero in mezzo? Perché non c'è il centrocampo?
Perché eravamo troppo...
Non è l'ideale, no? Allora, la Juve in questo momento non può intanto giocare alta, perché subisce i contropiedi.
Stasera giocheremo bassi, quindi... Cioè mi stai dicendo che la Juve stasera quindi giocherà bassa, se ha imparato la lezione? Che non
deve
ci sarà...
giocare bassa.
Deve giocare bassi.
Il Napoli è più pericoloso in velocità dell'Inter, quindi può essere praticamente che si possa trovare in difficoltà in questo, quindi deve giocare Guardinga. E purtroppo devo dirti che se mette i due davanti alla difesa non sbaglia mica, tanto praticamente se li mette a giocare col pallone tra i piedi, poi avete visto Rabiot che si innervosisce quando c'è il pallone, quindi voglio dire, invece nei 30 metri possono dare quel qualcosa in più che altri non hanno, perché agonisticamente sono validi.
Dammi un giudizio alla formazione probabile di questa sera. Il 4 della difesa l'abbiamo detto, Szczęsny in
porta.
Ma
io non sono mica allenatore.
No,
non
te la faccio. Io la so già, ti aiuto. Ti aiuto, Luciano.
Quadrado.
Quadrado gioca bene in difesa. Centrocampo con a sinistra Chiesa, in mezzo cioè da McKennie, Artur e Bentancur.
Perché dice centrocampo Chiesa? Come lo valuti? Un centrocampista?
E lo valuto nel 4-4-2 in fase di non possesso centrocampista.
Ecco, allora è lì il primo errore, perché Chiesa, i giocatori non vanno spersonalizzati, perché se li spersonalizzi ti rendono meno. Chiesa è un cursore di fascia, Chiesa è uno che fa 30 metri col pallone e poi ti può fare qualsiasi gol impossibile.
Ecco,
anche
allora
perché...
come me lo collochi stasera, che probabilmente non io vedo protagonista Morata, Kulusevski, Ronaldo?
Personalmente, sì. Personalmente devo dirti una cosa, che farei giocare Kulusevski al posto di Chiesa. Siccome tutte e due non possono giocare, praticamente non darei la preferenza a Chiesa, anche perché è una partita... questa qua che nella sostanza deve essere attenzionata bene.
Assolutamente.
Il Napoli non ha i sacramenti che c'ha l'Inter davanti, cioè Lukaku e vogliamo dire anche Lautaro, ma meno Lautaro di Lukaku. Lukaku avete visto che è difficile da tenere. Qui a tutti i giocatori
piccoli
media,
e veloci.
1,72-1,73 è rapidissimo.
Parte Petagna, certo. Senti, ma se mettesse...
ci vuole gente che sa tenere il pallone tra i piedi.
La
Chiesa non è questo.
La formazione al momento, direttore, dimmi se ti piace. Chiesa e Artur esterni, da una parte e dall'altra. In mezzo Artur... McKennie e Chiesa. In mezzo... Artur con Bentancur, davanti non Morata, ma bensì Kulusevski con Ronaldo. Questa è la probabile formazione al momento. Ti piace?
Ma guarda che ci sta, è una cosa del genere. Questo qui è la dimostrazione di quello che dico io.
Certo, certo.
Cioè, basta un attaccante che sa menarla in area di rigore e può ricevere dei passaggi utili, per esempio, da Kulusevski. Ma tutte e due, Kulusevski e Chiesa, si impicciano.
E infatti vengono messi su corsie diverse. Senti, ci sono molte domande per te. Su Pirlo la penso esattamente come Moggi. Ciao da Toto Gobbo. Poi chiedete a Moggi se i nomi di Locatelli e Papu Gomez potrebbero essere utili. Federico da Palermo, e poi ti dobbiamo salutare.
Ma Gomez è un buon giocatore, tutto rispetto, però non serve la Juve. Su questo penso che non ci siano dubbi. Perché ecco, per esempio, quando la Juve va in cerca di attaccanti, ma voi mi dovete dire perché... Ma qui bisogna andare in cerca dei centrocampisti, non degli attaccanti.
Perché prendiamo Scamacca? Perché stiamo per chiudere per Scamacca, direttore? Allora?
Ma questo è un problema di gioventù che può essere futuribile. Ma noi abbiamo bisogno del centrocampo. Non... Perché se la Juventus va a giocare e praticamente mette dei cursori, e Betancur e McKennie sono dei cursori, non sono degli aggiustatori del centrocampo, può significare qualcosa. Può significare che praticamente questa Juve si difende e poi attacca. Ma quando ti difendi e attacchi non sei una grande squadra. E la Juve non è una grande squadra perché non può giocare alta. Perché se gioca alta subisce. Poi avete visto praticamente nel momento in cui ha provato a giocare alta, poi avete visto che Bastoni con un passaggio di 40 metri ha messo il compagno.
Assolutamente.
Praticamente...
Allora, Quadrado deve giocare, dobbiamo giocare bassi, e gli va bene a Luciano Moggi anche l'assenza di Morata dall'inizio per Kulusevski. E...
No, a me non è che mi va bene, evidentemente. Io toglierei Chiesa, metterei Kulusevski e Morata. È diverso quello che penso io, però siccome non sono l'allenatore, perché
vediamo stasera ti penserò.
Mi auguro di sbagliarmi, però.
Ti sei sbagliato tante volte.
Direttore, la salutiamo, grazie, alla prossima settimana.
Mica tanto, hai ragione. Ci sentiamo, direttore, un abbraccio da Radio Bianconera, ciao. L'unica che conta, con il direttore Moggi.
Arrivederci, Luciano Moggi su Radio Bianconera.
Ma
siamo in chiusura.
Cosa hai detto tu?
Oh, ragazzi, ma vi sembra normale che a un'ora di distanza Luciano Moggi inizi il suo intervento dicendo Quadrado dal primo minuto?
No,
quando
io l'ho detto dal primo minuto. Convocato stasera, deve giocare. Non ha detto forse,
ma,
probabile.
Come, ma posso dirle io le cose prima ancora,
ragazzi,
che le dica Moggi?
Quadrado gioca e Ronaldo si deve dare anche una mossa. Fra un po' lo rilanciamo subito sui nostri social.
Stiamo stravolgendo l'ordine delle cose. Grazie,
che pino leader che sei. Che pino leader.
Buona partita, a domani.
Let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.